Ma c'è 18, fa un po'.
Sì, c'è il frag che gli regaleremo un ventaglio.
Della salute, per asciugarmi il sudore, sennò fino alle 5 non c'arrivo, insomma. Però dai, fino alle 5 non c'arrivo.
Secondo me neanche alle 3:30
arrivi. No, neanche, no. Infatti, ultimamente 118, tanto qua è vicino, ci mette poco, dai.
Ebbene sì, dopo 2 settimane, 3 settimane, vivo.
Di pioggia, perché sì. È arrivato il caldo. Io c'ho anche il matrimonio sabato prossimo, infatti, perché che si sposa lui, ancora me lo chiedo, ma questo è un piccolo dettaglio.
Immagino con giacca e cravatta, quello
cravatta
possa essere.
Tu figlio mio, a me. Sicuro, ben trovati da Nicola e da...
E Lorenzo.
Abbiamo con noi Matteo, che ormai è un abituale. Un mio amico che sono riuscito, ce l'ho fatta a far venire, Marco Taccucci, non è stato mio TV, ciao. E poi qui ti scadi tu, perché c'è una cosa che ti interessa da vicino. Una mia amica che ha un nome, che ha un nome vero, è Luisa.
Il nome scout è Baghira.
Ma quindi è Lupetti,
che
parla
dei scout, quindi
veramente
la sua te.
Il nome scout è Baghira. Non diciamo altro perché magari qualche lupetto è in ascolto.
Sì,
e quindi...
sì, assolutamente. Quindi chiameremo tutta la puntata Baghira.
Sì, Baghira. E parleremo appunto del mondo scout. Quindi io ho portato anche fuori, proprio si è preparata al massimo.
Sì,
convinta di arrivare.
No,
su.
Ma io già sapevo che c'era una persona lui. Scout, quindi più che altro parlerà anche lui di quello.
Infatti
che...
Infatti è un momento assoluto. Allora, prima di andare con la musica di Vanidazio, perché giustamente anche oggi Int è andato in vacanza, da un po' di giorni che qua
no.
Sono
in vacanza. Ma abbiamo il tablet...
Canta
No, canta lui dopo. E poi canti anche tu, no? Tu canti anche tu, no?
Dovremmo mettere un canta tu.
Ma lui è se canta, lui canta in argentino. No, datamente il tablet, quindi ci organizziamo. C'è anche un cane.
Sì, abbiamo anche la nostra mascotte oggi.
Eccolo.
Che è la nostra mascotte, il cane di Marco.
È più accaldata di noi.
È un meraviglioso sabato, giusto Marco?
Sì.
Quanti anni ha?
2.
Da quanto tempo c'hai? Da parecchio?
2.
Tutto due, cioè, cioè, due anni da due anni. Cioè,
due.
Due
anni.
Quattro, no, cinque, scherzo. Prima di andare con la musica, iniziare le domande. Una domanda che faccio a tutti quanti. Guardate che oggi è il giorno in cui è morto, oddio, sentiamo in radio, 7 anni da morte di Michael Jackson. Oggi è il giorno in cui è morto Michael Jackson, e quindi oggi molte radio e hanno ricordate. Però la domanda che faccio, perché ne parlo da ieri, anche su Facebook, ho fatto un po' di commenti anche... Insomma, anche noi stessi, per quanto riguarda il voto in Inghilterra, che è appunto l'uscita dell'Inghilterra da euro a sorpresa, perché pensavo vincesse sì, invece ha vinto no. E quindi da oggi su tutti i giornali, ma non solo, se ne parla, su vai tutti in magico migrazione. Un commento.
Io direi che
vai.
Non da oggi, ma da oggi inizia, diciamo, il processo dell'uscita, perché non è uno schiocco di dita, diciamo. Però. Tanti dicono che hanno fatto bene, tanti dicono che hanno fatto male. Io dico che non sono così tanto sciocchi da prendere soprattutto decisioni affrettate, o forse sì, non so, ma sicuramente c'è tutto uno studio dietro, non fatto da me, dal primo che capita, insomma. E quindi vedremo come andrà a finire. Anche perché adesso il PIL è andato come è normale che sia
giù,
lo spread,
vedremo. Sì,
ormai il brand è andato su, il PIL è andato giù.
Ah, vai, per questioni anche sullo sport, ne parlo oggi, insomma. Invece Matteo, Marco, che ne dite? Un commento?
Ma guarda, io la prima cosa che voglio, che mi viene in mente, non capisco nulla di queste cose, come tutti, come la stragrande maggioranza. Non credo di essere stato io con il mio voto a decidere l'ingresso dell'Italia in Europa, anche se all'epoca votai a me Prodi. Però io non sarei entrato nell'unione monetaria, avrei fatto un'unione geografica, un'unione probabilmente politica, ma monetaria francamente sono stato sempre molto scettico, e purtroppo i risultati mi hanno dato ragione, perché le economie di questi paesi sono troppo diverse l'uno dall'altro, per cui calmierarle non è facile. Dico solo che dopo che è successo il voto inglese, tutti spaventati, la borsa che perde il 12%, mi scrive la banca con cui ho fatto qualche investimento azionario e mi dice: questa, nonostante il tempo, la paura e tutto quello che ne segue da una situazione del genere, è momento per investire. Quindi tra me e me oggi mi sono detto: ma se la banca
ti dice
chiama...
Che...
per investire, perché probabilmente da qualche parte del mondo c'è qualcuno che sta perdendo, per cui le azioni si ribassano e tu puoi speculare su questa azione. Allora, che senso ha il mercato azionario? Non compro, la mia decisione già l'ho fatta, non compro, non speculo, non vendo nemmeno e vado avanti così.
Grande.
Avanti sulla propria linea.
Io mi aggancio, mi aggancio a quanto ha detto Marco. Non voglio entrare nel merito delle polemiche, assolutamente.
Veloce,
sono d'accordo su quanto ha detto Marco sull'argomento, diciamo, dell'unione monetaria. Nel senso che io mi definisco un europeista, l'ho sempre detto e non lo nascondo. Penso però che sia stato un grande errore aver fatto l'unione monetaria ed economica prima ancora di aver concluso l'unione, diciamo così, culturale. Quello era il primo passo, tutto il resto sarebbe venuto dopo. E adesso si paga questo errore, perché il vento antieuropeo che soffia un po' in tutti i paesi, più forte che altrove in Gran Bretagna, ma un po' in tutti i paesi, è frutto di questo errore madornale, come lo definisco io. Voglio dire che c'è in tutto questo una nota positiva, ovvero il fatto che l'inclusione, diciamo così, culturale e sociale funziona, perché la generazione Erasmus britannica al 75% ha votato Remain.
Rimane.
Sì, infatti adesso io che sono all'interno delle università un po' è un po' un casino, sì. Infatti ho alcuni amici non solo di lingue, anche al di fuori di lingue, letteratura straniera o mediazione linguistica, che volevano fare l'Erasmus lì e adesso si trovano un po' impicciati, un po'.
Non sanno come fare.
No.
Tu credo comunque che, no, per concludere, che sia un
passaporto.
Sì.
Si tornerà al vecchio passaporto. Non lo so, quando arriveremo a Londra faremo il cambio all'aeroporto euro sterlina. Cioè, adesso questa è una provocazione, evidentemente, però cioè, ripeto, il voto ha dimostrato che c'è una parte conservatrice del Regno Unito che non è molto nostalgica, mentre i giovani chiaramente sono più aperti alle esperienze. Il problema è che l'Unione Europea non è stata mai Unione Europea, già il fatto che parecchi paesi divergano tra loro sul tema della forbice, usiamo questo termine, sì, del debito, quindi la dice lunga su quanto ci siano opinioni diverse in questo. È vero che un paese come l'Italia non può continuare a produrre il debito pubblico che ha prodotto fino ad oggi. È vero che ci sono delle regole che devono essere rispettate, ma in un paese come il nostro, dove ci sono grandi classi che vogliono tutelare i propri privilegi, chi prende 20.000 euro di pensione al mese o chi i grandi manager, cioè, insomma, c'è un sistema che evidentemente è difficile da arginare nel breve periodo. Purtroppo chi ha acquisito dei diritti chiaramente vorrà far sì che questi diritti acquisiti vengano tutelati, cioè, insomma, è difficile che pensare che se tu hai 2.000 euro di pensione poi arriva uno e ti dice ma no, tu da domani ne hai 1.000, cioè io non accetterei. Però il discorso è diverso per chi invece ha pensioni d'oro, per chi ha stipendi d'oro, per chi ha carichi strapagati, e quindi insomma è per poi tutto quello che ne segue, le partecipate,
vediamo un po'.
Quindi è un argomento molto delicato. Credo che questo dimostri che il nostro paese probabilmente non è ancora pronto, però l'Europa secondo me è un'opportunità, perché ci sono invece dei paesi che riescono a portare avanti molto più facilmente questi discorsi e fare riforme in maniera molto più semplice, dove il Presidente della Repubblica guadagna quanto probabilmente un consigliere regionale. Quindi ci deve essere sicuramente un parametro di riferimento. L'Italia, ai noi, non è stato un paese che non ha avuto mai grandi parametri di riferimento, no. Quindi probabilmente per paesi come l'Italia questa è un'opportunità. Il problema è che come se metti sull'autostrada una Ferrari come la Germania e una 500 come
la Ferrari,
vanno vanno a due velocità completamente diverse.
Ultima cosa, e poi
sì, aggiungo una considerazione e poi mi taccio per sempre su questo argomento.
Invece è bello parlarne, perché invece sentiamo parlare economisti, sentiamo parlare politici, sentiamo parlare i cosiddetti opinion leader, cioè coloro che decidono per noi, no? E invece secondo me è importante capire cosa il popolo pensi, che percezione ha il popolo, cioè che anche il popolo sappia quello che sta accadendo e abbia l'idea di quello che sta accadendo, perché noi sì, vabbè, domani la borsa perde il 12%, però poi dopo
la mia annotazione che volevo fare era di un aspetto che in Italia viene poco preso in considerazione, perché forse riguarda un pochino più l'aspetto interno alla Gran Bretagna, e a quello è il fatto che adesso l'esistenza stessa del paese è a rischio, perché la Scozia ha votato al 70% il Remain e adesso dice siamo usciti per colpa loro, per colpa degli inglesi, e quindi adesso sicuramente faranno un altro referendum come quello di 2 anni fa che venne bocciato, stavolta non si sa. L'Irlanda del Nord stesso discorso, quindi Cameron fu eletto lanciando l'idea facciamo un referendum pro o contro l'Unione Europea, rischia di passare alla storia come il primo ministro che ha dissolto la Gran Bretagna, perché questa è una considerazione che secondo me guardando in prospettiva va assolutamente fatta.
Vediamo come andrà a finire. Ci sono anche gli europei, poi di Gaius, oggi gioca anche i Gaius, Yannon agli europei.
Scuderanno
Gaius contro Yannon del Nord.
Scuderanno l'Inghilterra. l'Inghilterra.
Poi un attimo anche gli europei. Mini, c'è un difetto che è Juventina, io non ho voluto dire, adesso
pregio,
diciamo, ha questo difetto e purtroppo è Juventina. Lui purtroppo Marco ti fa Fiorentina, quindi
dispiace.
Va bene, e Matteo a Perugia, purtroppo ecco, Mini che ti fa Juve, questo è un piccolo problema. Secondo di fargli chiamare squadra in tonata.
Sono una tifosa onesta, almeno.
Prima di andare con la musica, se ci
riusciamo. Sì, se riusciamo, perché c'è.
Oggi fatta avete compiuto.
Tanto è arrivata filo.
Te domanda una domanda a ciascuno a voi. Intanto a Matteo e a Marco sul Perugia, no? È arrivato Bucchi. Ufficiale.
Sì, magari l'argomento fosse
dopo di parlare del Santo Padre, se te ne chiedo. Che dici? Troppo giovane o va bene come la tua?
No, io sono per rischiare sempre.
Sì, eh?
Sì. Cioè, tra un ragazzo, un vecchio trombone, preferisco sempre un ragazzo. Oddio, poi non è nemmeno giusto non dare l'opportunità. Però, secondo me, il problema non è Bucchi o non Bucchi, Biso o non Biso. Il problema sono le idee che le persone portano avanti. Una giusta idea può essere portata avanti anche da una persona che ha 70 anni. Ti faccio un esempio, io Galeone lo riprenderei a allenare domani, anche se ha 75 anni. Bucchi non so che idee abbia, se le sue idee saranno giuste, viva Bucchi. Però se l'idea è giusta e arriverà da un altro allenatore, magari più grande, più esperto di Bucchi, perché no? Quindi
vediamo un po', solito... poi c'è anche Santo Padre che è un po' di fiotta, c'è avuto qualche picco ultimamente, ultimi giorni qualche picco problema, li faremo dopo. Tu invece?
Guarda, non voglio giudicare Bucchi perché francamente non lo conosco come allenatore, me lo ricordo da calciatore quando giocavo
con le Cosmi,
15 anni fa, più o meno, forse anche di più. Non lo conosco come allenatore, so che ha, diciamo che ha uno stile, diciamo così, più camploniano che bisoliano, mettiamola così, da quel che so. In linea di massima sono d'accordo sul fatto che le energie nuove, le energie fresche sono sempre preferibili a parità di condizioni, quindi ben venga da questo punto di vista.
Speriamo bene. Te ho una domanda per Mini prima di andare con la musica. Da scout a scout.
Da scout a scout, addirittura.
Da scout a scout?
Non so, come... Ma io gliela farei dopo. Prima la musica, sì.
Ok.
Che poi partiamo con il mondo scout, perché...
Intanto introduciamo a Fiumana che...
No, in realtà prendo tempo perché sto pensando al doppio senso.
Devi fare anche hashtag oggi,
Come?
Anche hashtag.
Anche l'hashtag.
No, hashtag è caldo perché quello...
No, io però propongo una cosa.
Vai.
Per la prossima estate. Spostiamo la sede di radiofonica in piscina o al mare.
Ma per me si può
e
fare.
Facciamo tipo il bagno oppure.
Sì, però mi porti anche crema super protettiva a 100 e passa.
Sì, vabbè, a te porteremo l'ombrellone. Ti metteremo sotto l'ombrellone.
Crema solare 50.
Sì.
Più le 50. È arrivata anche Fiumana. Ciao,
Fiumana.
Ciao,
ciao.
Non mi dire che fa caldo.
Ma no.
Sentite
fede. Direi di noi. No,
infatti. E prima di andare con musica, Yagui è una persona che oggi è qua con noi. Non ce l'abbiamo andata a fumare. Franco.
Ah.
Oggi fa gli anni. Auguri. Adesso è andato fuori a fumare, ma oggi.
In realtà è andata a prendere aria.
Sì, Italia, secondo anche. Me.
Auguri Franco.
Quando fa 18 anni, quando durante la pubblicità gli okay, ti amo.
Dai, c'è dai, anche la torta alla fine, indietro, dai. Sì.
Non so se è a portata. Adesso andiamo con la musica, speriamo che mi aiuti, perché io penso che gli occhi 4, che poi la musica bella.
Anche la wifi è troppo calda, dice vado in vacanza.
Forse, ecco, però forse anche te sento caldo. Ci proviamo, speriamo bene, incrociamo le dita e poi torniamo e ci scattiamo qui domani. Andiamo a prendere aria dopo, durante la pubblica musica.
Chiaramente.
Bravo. Eccoci qua ragazzi, andati in diretta, ci siamo uniti di bottiglie d'acqua, A me mi ha eccato anche il cane, così mi sono infrescato. Siamo a posto. Quindi...
strategia.
Nicola, cioè, finalmente ha trovato
la donna della sua,
la donna della sua vita.
Il cane è femmina o maschio? Non abbiamo
è femmina. Quindi, tutto torna. Quindi non è più sfocciata dove la fidanzata torna. Perché abbiamo trovato. Basta,
poi non so, ma dice che andava bene uguale. Non so, ma adesso.
Dopo tu sarai licenziato. Scherzo. Allora, intanto è tornato Franco. Oggi compagno tuo, vero Franco?
Auguri.
Allora, dai, ti lascio la mia amica Scout. Fai 40 domande. Tutte
ok,
adesso, allora,
40 domande. Io innanzitutto partirei con il far capire ai nostri radio.
Ai nostri amici.
Spettatori, diciamo.
Radio estivi.
Sì. Quali sono, diciamo, le divisioni un po' degli anni, quando si inizia? Tutti i vari passaggi da Lupetti, reparto, nonziato clan.
Reparto per reparto.
Sì.
La gerarchia.
Esattamente.
Allora, intanto diciamo che cosa sono gli scout in
chiaramente.
Genere, no? Quindi sono degli esploratori, sono delle persone fondamentalmente curiose che vogliono vivere nella natura, che rispettano la natura e il prossimo. E si dividiamo intanto fra capi e ragazzi, quindi i capi sono appunto quelli che gestiscono queste quelle che noi chiamiamo branche, in modo da perché sono degli educatori fondamentalmente, educatori in modo non formale, cioè la cosa bella è che tu vivendo riesci a crescere, a fare il tuo percorso personale, che è quello che insomma si fa in tutte le branche, adattato all'età, e a diventare un buon cittadino. E in particolare, quindi, quali sono queste branche? Le branche sono quelle del lupetto e coccinelle, che vanno dagli 8 agli 11 anni. Poi abbiamo gli esploratori e guide, che vanno le 12 e 16.
Esploratori mi piace il nome.
Cioè, già nelle prime due categorie non ci siamo.
No.
Andiamo avanti.
No. Forse con gli esploratori, no, neanche.
Dove un po' si... Vabbè, adesso poi andiamo nel dettaglio. E poi ci sono le RS, Rover e Scolte, che sono i ragazzi più grandi fino ai 20 anni.
Ok. Aia, neanche nella terza.
Quindi io sono fuori, ma io ci puoi entrare, ma sono fuori.
Allora, dopo queste tre branche, allora il tuo percorso scout da un lato è finito, nel senso che si prende la cosiddetta partenza, e chi è scout lo sa bene, è il momento dei saluti, quindi non sei più guidato dai tuoi capi, dalla tua comunità, ma prendi sei adulto ormai.
Sei autonomo, no?
Sei autonomo, e quindi intanto li saluti, e poi se vuoi inizi il tuo percorso da capo, quindi vai dall'altra parte. Dall'altra parte però c'è anche una formazione anche lì, nel senso che tu non ti inventi capo scout, cioè puoi avere anche l'indole, essere curioso, ti piace la natura, fare le costruzioni e tutto quanto, però ci sono anche dei campi di formazione, ne sono ben tre.
Quindi anche chi non ha fatto questi percorsi può fare il capo? Quindi se io non ho fatto il lupetto, in questo caso coccinella,
credo. In particolare io ho iniziato da capo, perché...
Ok, senza un percorso precedente.
Sì, sì, cioè li avevo sempre visti, queste camicie azzurre, questi fazzolettoni o pellicce, come si dice nel mondo dei lupetti, ma non ne avevo mai fatto parte per mancanza anche di tempo, perché lavoravo all'università, quindi avevo poco tempo libero. Poi ho iniziato un lavoro a tempo indeterminato e lì un mio collega era proprio scout e quindi ha cominciato, diciamo, a stressarmi amichevolmente in modo da farmi entrare in quella che si chiama la comunità capi, cioè sia appunto i capi che insieme si riuniscono e decidono per insomma il percorso.
E nella fascia capi non c'è un limite d'età, mi sembra di capire. Forse no, ci poi, siamo.
Abbiamo
trovato la nostra collocazione.
La festivale giovani capi è quelli che poi si... entrano nel cosiddetto masci, cioè quelli molto adulti che danno una mano, però non sono più
molto adulti, quindi 35 anni va bene.
Sì, ma
35 anni va bene anche qua, cioè voglio dire,
certo,
sei nel pieno dell'attività.
Certo, 35-40, anche 50, io il mio Achela ha 50 anni e quindi ecco, gagliardissimo, ne fa mille, quindi ecco, sono anche molto orgogliosa.
Bisogna essere un po' sportivi, un po' spirito d'avventura, insomma, esatto. Sono caratteristiche personali che vanno al di fuori del,
quindi comunque per i capi, a parte questa formazione, questi campi, poi c'è la propria comunità che aiuta, uh-huh. E in più comunque ci consideriamo sempre in formazione permanente. Quindi durante l'anno scout ci sono anche dei piccoli campetti fatti ogni tanto, sia dal punto di vista fede, dal punto di vista costruzioni, ecco perché appunto il mio gruppo è AGESCI, quindi c'è Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, c'è una piccola C che ci distingue da altri gruppi scout che esistono. Quali
gli altri gruppi scout sono, diciamo, non religiosi, non legati alla religione?
Sì, fanno parte
un po' ignorante perché non sono solo scout.
Io ho un amico che lo fa, che lo faceva qui a Perugia, e non sono cattolici, sono, diciamo, la parte più militarizzata della della branca.
Quindi ci sono due ispirazioni, diciamo, quella religiosa e quella.
Fermo restando nel clima dell'accoglienza, nel senso che se un bimbo non cattolico ci bussa alla porta, certo. I genitori dicono può venire a scout? Sì, certo che sì. Ma noi la proposta cattolica comunque la facciamo. A un certo punto anche il bimbo dovrà prendere una sua decisione.
Chiaro,
ecco.
Esattamente.
Quindi questo è.
Mi viene in mente un film che ho visto, che parlava di scout, di un altro, non mi ricordo quale adesso. Che ho detto, mamma ho perso aereo, mamma gli ho perso aereo, quello più alto. Che è uscito di prigione e si è trovato molto una banda in mezzo a una banda di ragazzini scout. È diventato capo scout alla fine. Quindi
vabbè, i motivi,
no,
per
adesso
cui
al di fuori, però sì. Beh, perché mi ricordo che lui, all'inizio, quei bambini li odiava, però poi li tua salvata vita un bambino diventa amico e capo scout, quindi è quello che mi ha fatto in mente. Quindi che, cioè, anche nel scout è importante nello scout penso a volontà, impegno e a determinazione.
Sì sicuramente la parola impegno c'è dappertutto, cioè sia per i capi innanzitutto che si impegnano a portare avanti la propria branca per tutto l'anno, e quindi non da soli ovviamente perché c'è una staff, però allora se tu dici di esserci quest'anno, infatti di solito a giugno noi ci riuniamo per capire l'anno
chi
prossimo
c'è?
Cosa succederà,
come si è messi, perché ognuno ha anche una vita, no, davanti.
Chiaro.
Quindi ecco.
Cioè, com'è la programmazione annuale, cioè le attività principali che si fanno durante l'anno, quali sono?
Allora,
immagino che ci sia, no?
Sì, intanto appunto come dicevo, noi a giugno capiamo quante forze abbiamo come capi, perché
per l'anno nuovo,
esatto, e moduliamo le forze. Dopodiché ogni branca ha delle attività, diciamo, fisse, no? Per cui allora i lupetti vivono un'ambientazione fantastica. Beh. In particolare
il libro della giungla.
L'ambientazione giungla o bosco delle coccinelle, però in Umbria le coccinelle
no,
non ci
non
sono.
Ne ho mai viste sinceramente,
no. Quindi nell'anno scout loro vivono i racconti giungla, quindi i vecchi lupi, ogni tanto appunto si mette in cerchio, che è una cosa che serve sempre in qualsiasi branca, in modo da vedersi tutti bene negli occhi, e si racconta la vita di Mowgli, questo bimbo che ha vissuto con tanto tempo con i lupi, ha imparato anche
Ma
molto.
Ma pantera su Mowgli, non mi ricordo il nome, Bagheera, pantera.
Bagheera la pantera,
Bagheera.
Achela,
più o meno la stessa cosa,
sì.
Balù l'orso,
vero?
Esatto. Balù è l'insegnante delle regole, perché è importante anche avere delle regole,
certo.
No? E poi c'è Ka, il serpente fra le rocce,
grande
amico di Mowgli, che rappresenta le abilità manuali, però.
Perché
appunto nell'ottica che devi vivere, devi mettere le mani in pasta, ai ragazzini si cerca di fare sempre qualcosa di manuale.
Beh, anche per mantenere un po' l'attenzione, no? In generale, per renderli un po' più attivi sugli attivi.
Sì, per l'attenzione, perché è proprio previsto dal metodo,
sì.
Perché ci sono ben scritti dei metodi sia per la branca LC che per quella EG, per quella RS, su cui che sono per noi dei capisaldi, ecco. e quindi loro vivono questo clima.
E non dimentichiamo Shere Khan, assolutamente.
Arkand è l'equivalente di Bagheera praticamente nel mondo bosco. Okay. Sì, ci sono storie meravigliose anche lì, ho avuto modo di leggerle in un campo di formazione, anche lì è veramente bello. I sette punti neri.
Dopo ci.
Si viene calati in un mondo fantastico. Sì, no? Sì, esattamente. In queste storie. Io forse puoi trarre ispirazione, no?
Assolutamente. Io forse perché si cammina tanto, c'è un poema di Scout che si cammina tanto, forse c'è un pochino di.
Allora.
Perché mi doveva venire ovviamente a piedi da Orte Teve qua, doveva venire a piedi. Io non farlo.
Io gli avevo proposto, però è stata bocciata la proposta. Allora, i lupetti, ogni cosa viene fatta a misura d'età, chiaramente. Quindi i lupetti cominciano a camminare, fanno una mezz'oretta di camminata in piana, però non più di tanto, ecco. Quindi si comincia a camminare col reparto e ancora più col clan, perché il clan è la, diciamo, la branca RS, perché una delle sue caratteristiche è una, è previsto dal metodo fare strada.
Quindi route.
Route. Cammino, insomma, perché cammino è condivisione, conoscenza, fatica dello zaino dietro, lo zaino che può essere 10-20 kg. Visto che io prima
poi ci racconterà anche cosa c'è dentro lo zaino.
Questo quello che lo posso dire molto bene.
Dopo ci rilassiamo un attimo. Dai.
Dentro lo zaino c'è
molti puntini.
Sì.
Dopo lo scopriamo, dai.
Lo scopriamo. Prima poi ti rilasso a poi andiamo certo. Musica. Una domanda a Matteo e Marco. Matteo su Ibi, però prima faccio a Marco. Su Perugia, no? Parlo un attimo di.
No,
dai!
No, sono una domanda poi.
La temeva questa domanda.
No, sono una domanda e poi ti chiedo su Perugia. No, sono una domanda, promesso. Sono una domanda e poi ti chiedo l'altro su Perugia. Bilancio da tifoso su questa stagione?
Da tifoso? Ma io sono soddisfatto.
No, la giornalista da tifoso.
Sono soddisfatto. Sono soddisfatto. Mantenimento della categoria. Perugia è una piazza media, quindi si può definire una provinciale che ha avuto una grande storia, però insomma, visto che negli anni passati la squadra ha giocato in categorie ben più, come dire, sì, insomma, due anni di Serie B, metà classifica, un derby vinto, tanti stadi visitati, poi è chiaro che l'ambizione nello sport è sempre una cosa molto importante, no? Per cui il tifoso ama sognare, ama realizzare i propri sogni, quindi a volte si può fare, a volte no. Quest'anno secondo me il sogno è comunque quello di aver mantenuto la categoria e poi domani vedremo.
Cosmi ce l'aveva quasi fatta, non ci andasse via.
Cosmi ce l'aveva quasi fatta, è stato molto sfortunato perché nella partita di andata è praticamente rimasto in 10, sì. Quindi lì con il Pescara, che obiettivamente è una grandissima squadra, era molto difficile. Nella partita di ritorno è stato è stato lì fino alla fine, poi è rimasto in 10, insomma, però io credo che Cosmi davvero sia un personaggio che merita di stare dove sta. Non è un caso che stia a Trapani, secondo me, perché Trapani è una bellissima città, bellissima gente, una città che ha mantenuto alcuni valori, è una città che privilegia il suo centro storico, è una città che nel quale ci sono pochi centri commerciali, dove la gente quando esce va in centro, passeggia in centro, c'è una vitalità e anche una vita secondo me molto molto bella. Trapani non è un caso che Cosmi, che è una persona che respira queste dinamiche, stia facendo bene a Trapani.
Speriamo che il prossimo anno ce la faccia, che gli riesca.
Vabbè, speriamo che il prossimo anno ce la faccia a Perugia, poi
sia Cosmi che Perugia,
su anche Cosmi
sia Perugia che Cosmi venga. E poi Mini è siciliana, quindi come Trapani poi la Sicilia sono gli occhi.
Di dove?
Messina.
Ricordi Messina?
Sono stato a Messina.
Hai detto hai fatto
no, perché ho lo zio di Messina.
Ah, beh.
Quindi ho un po' il dialetto.
Il fascino di Messina è vedere lo stretto e Reggio. E viceversa, andare a Reggio vedi Messina.
E gli anceni in
Sicilia. Magico quel posto.
E gli anceni in Sicilia sono una cosa di.
Il cibo.
Oltre siciliane anche
il cibo
e gli arancini.
Io ho capito solo gli arancini, però era sottointesa anche le siciliane.
Va bene.
Matteo, invece come io mi ha detto c'è qualche una piccola novità, mi ha detto prima durante
3-4 giorni fa ho messo online il book trailer di Siracusa, tanto per restare in tema Sicilia.
E di avventure
Siracusa con la Y, il mio ultimo romanzo ambientato appunto nella Siracusa greca durante l'assedio ateniese a Siracusa durante la guerra del Peloponneso. Quindi il book trailer del libro è online da circa 3 giorni, è visibile anche su YouTube scrivendo Siracusa con la Y, Matteo Bruno scrittore. Approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, perché è stato un lavorone dietro le quinte per procurarsi abiti, equipaggiamenti e quant'altro. Quindi ringrazio la Proponte di Ponte San Giovanni, la Legio Prima Taurus di Tuoro e anche quanti ci hanno messo la faccia, in particolare Lucrezia Lucchetti, ex Miss Umbria, che fa un po' da protagonista del book trailer.
Finanziata? No, per sapere,
non smentisce mai.
Miss Umbria, no, ex, niente. Vabbè, poi mi dici durante pubblicità, dai. Andiamo
ancora. Allora, Mira Miss Umbria, ragazzi.
No, ex Miss Umbria.
Ex, scusate.
Ex, hai ragione.
Quindi, però secondo me
è modesto.
Secondo me
vediamo.
Bisogna sempre mirare in alto. Ducchi in alto.
Vabbè, andiamo con la canzone.
Andiamo
con la famosa canzone.
Con la famosa canzone che prima non siamo riusciti a mettere. Un omaggio a tutte le Sofie del mondo, diciamo. Andiamo con Alvaro Soler. Sofia.
Via, a dopo.
Me Sofía. Cómo te mira, dime cómo te mira. Mira, Sofía.
Eccoci qua, ragazzi. Eccoci, qui tornati. Sta accadendo di tutto.
Intanto Kira mi sta portando via le cuffie.
Sì, aspettiamo. Ah, sta cuffia.
Vuole la parola.
Stiamo facendo il panico.
C'è un casino qua, fa cuffie. Ci abbiamo fatta. Forse ci abbiamo fatta. Sì, stiamo mettendo a posto, ok? Ci abbiamo fatta. C'è la cuffia? Sì, dai. Ci abbiamo fatta, sì.
Aspetta.
Sì, aspetta. Ci fai perfetto, vai.
Fortuna che non c'è il video oggi.
No, sarebbe
stata una cosa molto simpatica.
No, no, no. Allora, l'avrebbero portato da qualche altra parte.
Ah, capanno.
Al cibo.
E Oio e Fio, avete qualche domanda in sospeso?
O Fio, allora, forse, io avevo una domanda per Matteo, no? Iniziata durante la pausa. Io ho la curiosità, chiedevo prima a Matteo, se ha pensato di fare qualche scrittura per un pubblico estivo, no? Per il periodo in cui si ama un po' di rilassarsi, leggere qualcosa di, diciamo, leggero, veloce, no? Che cosa hai pensato? Cioè, oppure non,
io premetto
non hai,
che
non
le mie
sei uno scrittore,
le mie scritture sono anche da ombrellone, nel senso che comunque è capitato anche di persone che negli anni passati d'estate mi hanno scritto: guarda, sono sulla spiaggia, sto leggendo il tuo libro, quindi non ci vedo nulla di male.
No, chiaro, no.
Capisco che magari è un genere, forse in un certo senso sì, ma è adatto a tutti comunque il mio genere. Però mi chiedi
quello che ti dicevo prima, magari la mole di carta, no? Perché sono insomma
400 pagine circa.
Esatto. Quindi ti invito
è
a
nel,
pensare
nel range del romanzo d'avventura storica,
chiaro,
comunque.
Chiaro. Ok, comunque, quindi non hai un'ispirazione estiva, nel senso che
io sono su questo genere, però se vuoi ti consiglio un libro che mi è capitato di leggere proprio di recente, un paio di settimane fa l'ho finito.
Okay,
si chiama L'ingresso segreto di Torre Matidia. Era scritto Rolando Zucchini, che è uno scrittore di Foligno, e è ambientato a Torre appunto a Torre Matidia, che è quella Torre Matigge, sarebbe la Torre di Trevi, che si vede anche dalla superstrada.
Mi consigli questo perché è
molto molto carino, è ambientato appunto a Trevi alla fine dell'Ottocento, e il protagonista è un matematico che non ho capito bene francamente se è un personaggio reale o meno, che attraverso una serie, diciamo così, di formule algebriche, di enigmi matematici, alla fine riesce a svelare questo mistero della torre nella quale, secondo la leggenda popolare, era racchiuso un tesoro fin dal Medioevo, fin da quando fu costruita.
Ed
è molto carino,
è
un centinaio di pagine,
veloce.
Assolutamente.
E gli studenti
veloce.
Che dicono: ma a me cosa serve la matematica?
Infatti,
per scoprire i segreti delle torri.
Esatto, dai, se per il tesoro va bene. Va bene, dai, magari lo leggeremo.
Lo devi studiare perché poi scoprire i tesori.
Sì.
Io ho quattro
dai,
matematiche.
La matematica
quindi
anche serve a contare noi i soldi, quindi insomma c'è una praticità nella
matematica.
Quindi. Hai quattro? Bene, allora
quattro.
Niente. Allora,
infatti,
il tuo portafoglio.
Infatti, non potrò mai fare, ma anch'io ragioni.
Non deve essere bello carico.
Prima da un fallimento. Te la manda invece per la nostra amica Mini?
Siccome, no, scusa, ma Bagheera, perché stiamo parlando dell'ambito scout al momento.
Perché lei è anche
quindi
down, infatti poi c'è uno anche io, tanti, ma te poi c'è anche Bagheera.
Quindi, dove avete pensato di andare o dove andrete quest'estate con i lupetti?
Allora, in questo momento ti rispondo come risponderei a un lupetto. La giungla è piena di misteri.
Bello.
Questo è il segreto scout.
Esatto. Qua.
Cioè,
perché non sa dove andare.
No, sappiamo,
no,
faremo
no
la riunione con i genitori il 28.
C'è Amazzonia, che è una giungla bella.
No, allora, è comunque nei dintorni, va bene? Però, appunto, non voglio svelare dove, ecco, perché, appunto, è bello che sia una sorpresa per tutti. Infatti i genitori ovviamente da martedì lo sapranno, perché abbiamo riunione con loro, per dare i dettagli e per tranquillizzarli, okay. Perché comunque ogni genitore, certo. No, senza il figlio una settimana, come si farà? Ma dormirà, mangerà?
Sono genitore, perché i miei ragazzi pensano alcuni minuti di andare via.
Loro in questa settimana hanno cellulari, cioè i genitori possono...
Allora, i genitori contattano noi,
voi, no?
Ma per le emergenze stiamo cercando di educarli a non essere troppo ansiosi. Ovviamente quando sentono la necessità, il bisogno, hanno i nostri numeri, chiedono, okay. E quindi
se
è proprio
regole...
necessario gli passiamo anche il bimbo, insomma, okay, però okay.
Diciamo, ma è una regola del mondo scout.
Sì, okay. Si cerca comunque sia di stare
di distaccarsi un po' gruppo, dal nucleo familiare, sì. È giusto.
E quindi anche lì ci sarà un'ambientazione, faranno dei tornei, dei laboratori.
Però almeno l'ambientazione, che in teoria è ancora più segreto nell'ambito scout.
Appunto,
però
lo dico abbastanza, incredibili.
Oh, incredibili.
Magari ci facciamo raccontare l'anno scorso quello che è accaduto, no? Visto che su quest'anno c'è un po' di riservo, magari sull'anno scorso qualcosa ci...
Allora, più che l'anno scorso, in cui è stato un anno particolare perché abbiamo fatto un campo di gruppo, ossia un campo con tutte le tre branche nello stesso posto, quando invece solitamente ogni branco lo fa in periodi dell'anno diversi, insomma, secondo le proprie esigenze. E l'ambientazione l'anno scorso era Harry Potter.
Bella.
E quindi
qui c'è il mago,
la magia, la Grifondoro, insomma, c'è sempre la sconfitta poi del cattivo, ecco, questo è...
Vincono
sempre i buoni, quindi l'ambientazione l'anno scorso era questa, per cui è stato un bel momento, perché è stato il primo campo di gruppo, perché il Perugia 10 è nato veramente da poco, dall'anno scorso.
Perugia Paiole, adesso...
Da, diciamo, una costola del Corciano, perché io ho fatto prima servizio al Corciano, e poi su un progetto di sviluppo siamo riusciti a far partire nella zona di Castel del Piano, quindi che non era abbastanza coperta dal punto di vista attività, eccetera, eccetera, anche gli scout, con tutte le tre branche.
Quindi il gruppo è Perugia 10, giusto?
Sì, il mio gruppo è Perugia 10.
Perfetto.
E invece ero curiosa io del tuo percorso scout.
Infatti no, perché
sa delle informazioni Lorenzo, però poi effettivamente non è chiaro, no? Quindi inizio e la fine della storia.
Ha iniziato a svegliare il suo mondo, diciamo, sì, di scout, no? Quanti anni fa sei scout?
Io ho iniziato nel 2008.
Okay.
Quindi sono come capo e ecco, siamo nel 2016, sono 8 anni.
Abbastanza. Te invece, questo mondo scout, che ci dici?
Io ormai
anche
sono...
Anche se hanno anche esperienza...
Certo,
come
certo,
l'hai conosciuto,
certo.
Chi sei?
Salve, sono Lorenzo.
Bellettone, cognome.
Porta il fazzolettone da...
Sì, allora il mio gruppo innanzitutto è il Todi 1.
Todi 1.
Perché io sono un tudertino. Un tuderte, anzi, e sono all'ultimo anno della branca RS.
Amber.
Quindi sto per prendere la famosa partenza, quella che prima Bagheera ci diceva.
Sì.
E ho iniziato grazie, cioè non ne ho idea, più che altro
come
perché
non hai idea?
Mio fratello ora è capo, quindi prima di me lui faceva scout ed è stato, diciamo, sempre uno spirito un po' di famiglia quello di far parte del mondo scout, poi le amicizie comunque sia sempre all'interno degli scout, che devo dire che per me sono quelle più durature, vivendo la mia esperienza,
mm-hmm.
Anche perché condividi determinati ambiti, determinate emozioni insieme, dei valori, e quindi sono belle esperienze. A chi, diciamo, ai bambini piccoli al momento, io propongo di portarli negli scout, solo che c'è un problema.
Vai,
ovvero che nella branca LC esplodono, cioè non ci sono perlomeno da noi, addirittura bloccano le entrate, perché gli ingressi, sì, esattamente, perché molti bambini e molti genitori vogliono mandare i figli a scout, ed essendo un delineato numero di capi, chiaramente non possono prendere bambini in numeri elevatissimi.
Noi abbiamo 32,
esattamente. Arrivati nel mondo RS, quindi nell'ultima branca,
mondo RS, ma non ho mediazione.
Quindi rover e scontri si decimano in una maniera
che poi
spaventosa.
È la branca che poi dovrebbe fornirci, aiutarci a, diciamo, a dare nuovi capi in modo da poter gestire meglio tutta la comunità. Però purtroppo pian piano ci si è una selezione naturale, perché magari si capisce che non è il proprio, non sei dove pensavi di essere, non ti piace, non ti ci trovi bene, è troppo faticoso,
non ti ci ritrovi più negli anni,
no, c'è troppo impegno, cioè i motivi possono essere tutti leciti, però insomma sì, diciamo che Lupetti c'è una lista d'attesa veramente grande su ogni gruppo, almeno questa è l'esperienza.
E non si riesce a crescere con i capi per implementare un po' questo, quindi fare entrare,
sì,
una parte di bambini.
Noi facciamo propaganda anche per fargli entrare da capi, capi adulti,
okay.
Infatti,
quindi
cioè, se il Perugia 10 è partito,
una
richiesta,
un annuncio di questo.
Dopo facciamo alla fine, fai un annuncio,
una propaganda,
una propaganda.
Sì, bisogno,
pubblicità,
no?
Occulta,
assolutamente. Prima di tornare,
certo,
faccio, perché poi per tutti e due c'è una domanda, ma la faccio verso la fine, perché
sì?
Tu sei anche
Calun, noi due.
Per te, okay. Hai, perché hai anche Calun.
Io ho una domanda per te, quando vieni a fare un po' di strada?
Guarda, dopo i due, perché fino a due,
no,
dopo,
no,
il matrimonio.
Dopo i due avrà una nuova scusa.
Dopo il
matrimonio.
Ah, infatti, perché cioè, fino a agosto è lavoro, se ne parla settembre.
Prima hai detto fino al 9 luglio.
Fino al 9 luglio.
C'hai ragione. Ma oggi siete attenti.
È un bugiardo che non ricorda.
La strada più faticosa fatta?
Io
vai, ascoltiamo.
No, io a Porto, no, Portofino, magari a Portofino, Portofino, stavo a Portofino, a Porto Santo Stefano.
Porto Santo Stefano,
che due dei miei amici di università, che mai Dio sempre, mi hanno fatto, ha portato a vedere una cavo di cattedrale, di chiesa, cattedrale. Sì.
Sì.
Allora, uno prima si informa se c'è il parcheggio delle macchine, no? Giustamente, non è che fa così, va a piedi. Invece, ma andiamo a piedi a fare la passeggiata. Benissimo. Tu sai, Mini, che io ho una mobilità abbastanza residua. Mi hanno fatto fare una quarantina di scale come quelli di Sant'Ercolano. Tipo,
facile.
Sì, prima tutto sentivo, prima dei Sky,
okay.
Ma in cima c'è il parcheggio con le macchine per portare la macchina, e in più la chiesa era chiusa. Allora io, perché voglio bene, non ho i sintomici, di ho preso quei due miei amici, ci avrei buttati dentro l'acqua da quella chiesa, perché
è come a un'amicizia,
sì, hai rischiato di rompere un'amicizia.
In realtà è rimasta al porto di Porto Santo Stefano, quindi sul lungomare non ha camminato,
infatti non sono più andato. Me Porto Santo Stefano, okay.
Quindi questa è la strada più,
sì,
faticosa,
sì, per me sì,
che hai fatto, ok.
Poi, fantastico,
poi ci pensate,
fantastico.
E invece tu, Lorenzo?
Io la più faticosa è stata l'anno scorso, sulle Dolomiti, con 22 kg di zaino in spalla.
Cavolo, poi
zaino,
poi
sì,
zainone, e non è stato tanto la fatica fisica del cammino, anche se era tantissima, e il fatto è che ha piovuto sempre, perennemente, quindi monta la tenda sotto l'acqua, smonta con il gelo, cioè addirittura a 3000 metri ha gelato in piena estate,
per montagna.
e quindi siamo ritornati la mattina con le tende gelate completamente, ghiacciate.
Bello.
Camminante più faticosa?
A me piace camminare,
ecco.
Però a proposito di fatica,
abbiamo un nuovo capo-scout.
No, a me piace la natura, mi piace camminare,
sì, vero,
assolutamente. Anche se ammetto che sono un po' pigro, quindi ultimamente non ho fatto tantissime escursioni. Però a proposito di fatica, mi viene in mente quella di sabato scorso, quando ho fatto il figurante a Perugia 1416. E insomma è stata una bella fatica, perché siamo stati 7 ore sotto il sole. Poi io ero anche vestito da armigero, quindi avevo, oltre a un bel mantello di lana avvolgente,
benissimo,
con tanto di cappuccio, avevo l'armatura, la spada e soprattutto lo scudo, la cosa di gran lunga più antipatica da portare. Quindi sì, è stata una bella faticata, appunto.
Com'è andata questa manifestazione? Bene?
Guarda,
io l'ho
in
seguita
generale,
poco, perché un po' con la
credo
pioggia
abbastanza era... bene, direi. Mi sembra di sì, che ci sia stato comunque.
È stata accolta bene, diciamo, dalla città.
Penso di sì. Poi, ecco, io non è che sono stato coinvolto.
Non eri tra
l'organizzazione, no,
eri
assolutamente.
Figurante, okay.
Io ero un semplice figurante, sono stato coinvolto circa un mese prima della manifestazione.
Okay.
Quindi magari non ho una percezione dal dentro. Però mi è sembrato comunque di.
se è andato
di, si di gente ce n'era e se ne ha parlato. Io credo di sì, credo di sì, e me lo auguro anche, perché comunque è stata una bella esperienza.
Poi se volevo chiedere a Marco, parlando di fatica, tu sei giornalista da parecchio,
io stamattina sono andato in bici, eh.
Ok, no. Quindi
sono andato sul subacqueo, no, lui cammina fuori il sudore di stamattina,
persona sportiva, quindi confermo,
ecco perché non suda, perché ha dato
no, sto sudando tantissimo in realtà, cioè. Stamattina ho avuto la brutta idea di partire alle 11, devo dire che
mamma mia,
è stata una brutta fatica arrivare in cima, sì.
Qual è stato il servizio, no? Parlando di giornalistico, te parlo. Sì. Fanno fatica. Più faticoso che ti ha richiesto più energie mentali o fisiche?
Ma
se c'è stato,
particolarmente,
oppure.
No, cioè il nostro lavoro è un divertimento. Poi bisogna stare molto attenti a quello che uno dice, quello che uno scrive. Quello sì. Però se devo ricordare un momento, non è sicuramente legato allo sport, ma è legato alla visita di Wojtyla d'Assisi nel 2002, che è stato particolarmente emozionante perché io ero con il mio cameraman proprio a un passo dalla Papamobile, dentro la stazione di Santa Maria degli Angeli, e quel giorno lui arrivò alla stazione, accolto dal sindaco, insomma dalle varie istituzioni, scese dal treno, si avvicinò verso la Papamobile, già stava poco bene perché era insomma, Papa già malato, quindi sì, esatto, già la malattia dava un tono al suo corpo, al suo fisico, di una persona profondamente provata che però non riusciva più a trasmettere probabilmente con le parole, con i gesti, ma con gli occhi sì. Quindi quella luce che lui è riuscito ad emanare negli ultimi tempi con gli occhi mi ha colpito molto e ricordo una forte emozione, sì. Forte emozione quando lui è passato a 3 metri. E
che poi questa emozione credo che sia poi indifferente rispetto al fatto di essere più o meno cattolico, esatto, credente, perché esatto. A me è capitato anche con Ratzinger, cioè, alla fine sì. No? Si può amare o non amare diciamo come che figura, però poi quando la vedi hai la possibilità di vederla a distanza ravvicinata, l'effetto c'è, quindi effettivamente sì, hanno un'aurea particolare come
sì,
personaggio.
Già personalità insomma politica hanno, o comunque religiose hanno il loro fascino,
esatto.
Poi ci sono le persone dietro le certo. Figure, quindi
sì,
la
sì,
persona
sì.
Di Wojtyla sicuramente era una persona che riusciva a trasmettere qualcosa, certo. Insomma, non a caso è stato uno dei grandi protagonisti dei cambiamenti politici degli ultimi 30 anni, per cui sicuramente è stata una forte emozione, ma poi Papa insomma che è andato dappertutto, ha visitato dappertutto, è andato in giro per il mondo, poi effettivamente come tutte le persone c'è chi ha una critica molto positiva, c'è chi dice qualcosa di negativo, però secondo me resta una figura di grande fascino e soprattutto che ha lasciato qualcosa.
Un grande personaggio.
Sì,
e Francesco sta, proprio adesso, sta forse un po' ipercorrendo e orme, certo adesso poi fa un paragone ancora presto.
Beh,
di,
io credo che,
di Papa Francesco.
Sì, mi dispiace che sia stato strumentalizzato la sua dichiarazione sugli animali.
Sì.
E credo che la stragrande maggioranza delle persone non abbia assolutamente capito quello che lui intendeva dire. Cioè non ha voluto dire non amate gli animali se non amate certo. I vostri vicini, però se si ha un amore viscerale per gli animali si dovrebbe avere anche del rispetto, comunque della considerazione anche per chi ci è vicino, che potrebbe certo. Essere chi abita accanto o vicino,
verso le persone
esatto.
In generale certo.
Esatto, quindi però a me piace molto.
E poi gli animali, c'è una cosa che mi ha giorni fa colpito, che purtroppo avviene non qui in Italia ma fuori dai confini italiani, avviene in Cina, in Giappone, mi pare in Cina, non mi ricordo mai. C'è il mercato, c'erano due giorni dove i cinesi hanno mangiato canne di cane.
Si canne, manda sempre.
Sì, però la cosa che mi ha un po' impressionato, se vedete queste immagini di questi cani che sono stati fatti vedere, messi in pubblico e uccisi, poi anche il modo in cui vengono uccisi è noio, diciamo, perché veramente.
Ma guarda, io penso che
davanti proprio alle persone,
qualsiasi
come se fosse un mercato.
Guarda, io mangio carne, per cui apriamo una parentesi e la chiudiamo subito. Qualsiasi gesto di violenza nei confronti di un animale, qualsiasi animale,
sì.
Io non avrei coraggio a vedere nemmeno a sparare a una
no, infatti
posso dire, mi viene in mente, cioè è difficile dire tacchino, è difficile anche dire tacchino adesso, no? È difficile dire anche coniglio, che sono, che sono esatto. Quindi che poi sia un cane per noi è ancora più, come dire, l'impatto è ancora più forte, perché lo consideriamo un animale domestico, un animale che
da compagnia.
Per altre realtà del mondo probabilmente non è così, però uccidere un animale indipendentemente dalla,
no,
e mostrarlo alle persone come un trofeo e farlo vedere, metterlo addirittura in rete, cioè.
Forse è per questo fatto, cioè è il fatto di strumentalizzare tipo la morte, esatto. È uno smacco morale verso, ed è assurdo, cioè.
E poi una cosa, i gai in Cina, da anni una cosa di tutto, i gai, nessuno può impedire, comunque non pensiamo a,
però io le uccisioni, usiamo questo termine, di animali messi in rete la metterei come reato.
Sì, anche io sono d'accordo.
Sì,
può creare emulazione, come
esatto.
D'accordo anch'io.
È comunque una forma di violenza inutile, un'esternazione della violenza inutile.
Sì,
chiaro. No, dicevo, una curiosità, e mi riagganciavo al discorso alimentazione, no? Perché poi l'abbiamo trasversalmente trattata. E volevo chiedere invece al mondo scout, invece rispetto all'alimentazione, che cosa si insegna?
Cioè, mangiate a pizza,
che
qua siamo piccante.
Perché in una settimana di campo, cioè, che cosa si insegna ai bambini? Cioè,
allora,
beh, penso che sia una parte importante anche delle attività che fate.
Mangiate bacche,
no, radici.
No.
Sfatiamo un mito, ecco.
Esatto. Allora, sfatiamo il mito che a scout dell'isola non si mangia.
Soprattutto a scout. Gli scout non vendono cioccolatini o gelati,
esatto,
o roba del genere in giro.
Torte della nonna.
No, assolutamente no. Quello è un mito americano, forse lo fanno in America, ma da noi non è fatta questa cosa.
In America ovviamente fanno un po' cose con le armi, fanno altre cose con le armi un po' sbagliate, quindi non con i cibi. Vai, scusa.
No. Allora, i lupetti non hanno il problema di cucinarsi, perché intanto non fanno delle uscite lunghe con pernottamento, ma come abbiamo detto fanno delle uscite che si concludono in giornata, in cui portano eventualmente il pranzo a sacco, il panino, oppure cuciniamo, ci sono i cambusieri, per esempio nelle vacanze di Branco ci saranno i cambusieri che cucinano per loro, ok? Quindi in questa fase ancora loro non hanno l'idea di cavarsela da soli nel cibo.
Ma io non parlavo tanto dell'arte di arrangiarsi, quanto proprio di se l'alimentazione ha
innanzitutto quello che si trasmette, qualsiasi cosa hai, la condividi. Ok? Quindi noi a questo ci teniamo particolarmente. Un panino nello zaino, quanti sono i fratellini? Allora si divide.
Ok?
Non
è l'ambiente per te, Nicola, no.
Panino a pochetta divide,
non
per
credo.
Me è un po' duro. Però
mi sembra di capire perché non sei stato scout.
Si vede dalla pancia.
Perché non sarei
capo
scout?
Si vede dalla pancia.
La condivisione, la semplicità.
Assolutamente, della condivisione, della semplicità e dell'essenzialità. E quindi questo.
Ok.
Poi nelle altre branche, allora lì si comincia a cucinare con fornellino, con la gavetta, e comunque io non ho mai patito la fame. Adesso non so se Lorenzo ha avuto momenti bui.
Cioè, dalla mia esperienza fin da lupetti, comunque sia i capi, quindi i cambusieri, coloro che cucinavano, cercavano di variare il più possibile il range di menù, quindi si passava dalla verdura ai carboidrati, alla carne, quindi sì.
Diciamo, non c'è un'educazione alimentare, mi sembra di capire che al di là dell'educazione alimentare è più una questione appunto di principi,
no,
condivisione,
sì, c'è,
semplicità,
c'è nel senso,
magari, no?
C'è, si cerca di far mangiare tutto.
Tutto nell'economia comunque.
Esatto,
no?
Sicuramente non si butta cibo. Cioè,
esatto, c'è del bimbo che fa capricci, no, non lo voglio, ma giusto perché ti dica così, magari... Ci si cerca di parlare.
Mangia bambino,
sì.
Mangia bambino.
No,
ok, chiaro.
No,
la violenza, appunto, ma però
scherzava questa battuta, scusa.
Però ecco, lo spreco no, poi ovviamente se ci sono celiaci, problemi seri particolari, ovviamente in quel momento quello lo deve mangiare lui.
Qualcosa si raccoglie durante questi giri che fate proprio direttamente dalla natura o no? Si prende cibo.
Per quanto riguarda l'esperienza, sì. Nel senso, in Val Codera, in una route, ci siamo fatti una mangiata di lamponi e mirtilli clamorosi.
Lamponi in piedi mi piacciono,
ma veramente veramente buoni.
Sì, perché quando fai con quelli più grandi fai strada e poi impari anche a quali sono le erbe commestibili, riconoscerle, insomma. Sì.
Prima di acqua muta, domanda simpatica, la ci domanda, una per tutti, una voi due. Squadre, no? Cioè, se fa conto al Milan, se c'è e derby Milan Inter, no? Inter Juve, no? C'è la televisione per vedere la partita?
Allora,
o tablet, poi portare gli scout.
Un'altra
no?
cosa degli scout.
No, perché è importante.
Dove vanno gli scout?
Ma il telefono ce l'ha
automaticamente. Automaticamente il telefono non prende. Cioè, gli scout.
Per me no, perché hanno Inter Juve e bisogna vedere.
Hanno un distorsore di rete.
Ecco, perfetto.
Per quindi qualsiasi manuale di sopravvivenza che Bear Grylls,
che poi che esiste,
scout
io
il 21° secolo.
Ho iniziato a leggere, fa cose assurde e non so come riesca a sopravvivere, cioè lui dà consigli, in realtà lui si mangia le focacce dietro le telecamere, però ti dà il metodo,
è film lì,
sì, ma cioè, quello se, chiaramente
se tu vedi la trasmissione all'inizio c'è in cui scrive che molte cose sono recitate.
Sì, beh, chiaramente, anche perché. Però ti diciamo il metodo o indicazioni su quello che
però
è la sopravvivenza.
Ti posso dire che se tu leggi la storia dei americani o dei vietnamiti, insomma, della guerra, della seconda guerra mondiale, insomma, ci sono storie di persone che veramente hanno
sofferto.
No, hanno sofferto, hanno per sopravvivere, hanno messo in pratica delle tecniche vere e proprie di sopravvivenza. Quindi non è niente di inventato, sono semplicemente delle tecniche di sopravvivenza.
Che poi oltretutto lui è capo scout. Bear Grylls è capo scout. In Inghilterra nel 2007 al Jamboree, evento mondiale, ha parlato di fronte ai ragazzi. Infatti, se voi notate, sul suo giubbotto ha uno stemma viola e quello è lo stemma scout.
Diciamo che delle indicazioni di sopravvivenza che possono risultare utili in qualsiasi occasione. Vedevo l'altro ieri una passeggiata di lui in Sahara, insomma, anche il semplice. Anche, vabbè, adesso al di là del luogo, però magari una persona che si trova in difficoltà, che sta facendo un'escursione, può avere degli spunti per mettere in pratica quelle semplici tecniche di sopravvivenza che io ad esempio non conoscevo, che potrebbero essere
utili. Assolutamente.
Sì, solamente sì. Sono consigli.
Sai, per me troppo caldo, non si può fare.
già Perugia è una grande
prova. Polo Nord è meraviglioso, il ghiaccio, gli orsi polari,
ma anche il polo ha le sue insidie.
Lunedì c'è Italia-Spagna, no? Spagna-Italia, vuoi dire questa cosa? Quindi vuol chiedere a tutti quanti, anche a Mini, che ti fa Juve, pronostico per lunedì.
Notare l'inciso che ti fa Juve. Io pronostico
lunedì. Vai.
È dura, non saprei, non mi sbilancio. Dai, pronostico.
Ottimista o pessimista?
Non lo so, non ho una sensazione particolare.
Bellissima domanda, ti dico, se la Spagna segna per prima la partita è finita. Se l'Italia riesce a reggere dal punto di vista tattico, l'Italia non è una squadra che ha grandi campioni, anzi tutt'altro.
No,
la Spagna sì, ne ha 4-5, anche in difesa, anche a porta, quindi è una squadra che ha una qualità assurda. Quindi questa partita secondo me si gioca sotto due aspetti, l'aspetto prevalentemente tecnico contro quello tattico. Il tecnico la Spagna è nettamente superiore, il tattico in Italia sicuramente può fare qualcosa in più rispetto alla Spagna, per cui se la partita diventa tattica l'Italia può spuntarla, se diventa tecnica no.
Minizio?
C'è
la differenza da campione d'Italia?
Sì,
per fortuna.
È dura sicuramente, ma vivendo in positivo spero che finisca almeno 1-0.
Chi segna?
Uno
magari un juventino.
Bonucci di testa. Bonucci di testa, Bonucci di testa, figlio.
No, io sono un po' campanilista, quindi spero l'Italia, però sono un po' concordo con Marco, sono un po' scontenta della squadra, cioè nel senso effettivamente poca
non
c'è grande qualità, ma non delle singole persone, ma insomma del gruppo. Per cui vedo le altre squadre predominare proprio dal punto di vista tattico, però ovviamente essendo italiana e anche per il cognome direi che spingo assolutamente la vittoria. Diciamo non so che i pronostici, fare una... scusate se vi interrompo, non so i pronostici dal punto di vista delle scommesse che cosa danno.
Non lo so, non lo
credo
guardato.
Che la Spagna sia favorito, credo.
Sì, sì.
Ah, okay.
Credo di sì, assolutamente.
Beh, vedi, c'è un aspetto su quello che dici che è giusto. L'Italia non ha grande individualità, però ha sempre vinto con
le grandi.
Sì, ma ha sempre vinto con la tattica. Cioè, il calcio italiano ha vinto con la tattica, che non è meramente fase difensiva come sì, tutti sì, ci vogliono far credere, ma è un'interpretazione collettiva della partita che porta l'Italia ad essere avanti, secondo me, dal punto di vista tattico. Il problema è che quando non ci sono grandissime individualità che ti possono decidere la partita, allora rischi che resti lì in attesa che accada qualcosa. L'Italia in passato è riuscita a vincere anche trofei a livello internazionale molto importanti, il mondiale, perché aveva grandissime individualità, sì, perché era molto applicata dal punto di vista tattico, ma aveva anche giocatori in grado di poter fare la differenza. Faccio un esempio, tutti parliamo del gol di Grosso alla Germania 10 anni fa, sì, proprio 10 anni fa, ma se non c'è Pirlo che la mette giù al limite dell'area con il sinistro, la stoppa,
chiaro,
bene,
è un gioco di squadra,
e la cioè quel tipo di giocatori l'Italia non ce l'ha adesso.
Sì, concordo.
Quei giocatori lì,
da Pirlo a Totti. Breve considerazione, sempre sugli europei, a me piace questa formula 24 squadre, però dico che forse andava studiato un attimino meglio, ecco, gli accoppiamenti, perché per esempio partite come le ultime del girone d'Italia e Spagna che non avevano motivazioni, e secondo me è sbagliato, nel senso che essendoci la possibilità di incrociare le terze, forse andrebbe premiato, che so, chi fa 9 punti al girone, sarebbe stato uno stimolo per l'Italia ma anche per la Spagna che ne aveva 6 e lì si è fermata, mentre per esempio noi dal nostro girone e non avevamo possibilità di incrociare terze, ecco, quindi questa è una cosa che forse andrebbe rivista nelle formule.
Sì, io aggiungo che quando ho saputo, cioè l'altro ieri, che c'erano gli ottavi, io immaginavo che andassero ai quarti come sempre, ho detto nemmeno gli europei vincerà più l'Italia.
Io faccio tipo pensa, perché il giorno è festa.
Io?
Lorenzo sta facendo le macumbe.
Sì, infatti. No, io si sta concentrando.
Io più che altro, perché...
Da scout fa un pronostico.
Vincono tutti e due.
Ok, perfetto.
Ma il problema non è la Spagna.
Condivisione.
Il problema non è la Spagna, il problema è la Germania dopo e quindi la Francia
sì,
dopo.
Sì, è la metà del tabellone sbagliato.
Andiamo per gradi, vediamo dove arriviamo.
Li faccio tipo per la Croazia e per
comunque speriamo di uscirne in una posizione.
Però guarda, nella storia dei campionati del mondo vinti dall'Italia ci sono grandi sfide, ma almeno una squadra cuscinetto nel suo cammino. Nel 2006 è stata l'Ucraina che l'Italia ha superato, nell'82 è stata la Polonia in semifinale, che era una squadra forte, ma non indubbiamente a livello della Francia, del Brasile e dell'Argentina. Quest'anno non c'è la squadra cuscinetto, cioè se tu devi arrivare in finale devi battere probabilmente la Francia, devi battere la Spagna, probabilmente la Francia, probabilmente la Germania. Quindi,
la finale potrebbe essere più agevole perché dall'altra parte c'è solo Croazia e Portogallo che si scontrano agli ottavi.
Ma attenzione perché
stasera si
scontrano. Ma attenzione perché io ti dico una cosa, io mi sbaglierò, ma secondo me se non perdono una testa come capita come capita alle squadre balcaniche, la Croazia può vincere.
Sì, anche per me io faccio tipo per la Croazia. La Croazia può subire quest'anno. Vabbè, vediamo un po'. Comunque uniti tutti a 18 a fare
Italia
e a cantare notti magiche tra i cuori di Nannini.
Quest'anno non sono stata attenta, ma l'inno di Mameli l'han cantato bene.
Sì, a me mai lo sa.
Almeno quello.
Anche lo Yundi adesso lo sa.
Soprattutto Buffon.
Sì, che poi siamo pochi che canta per bene, veramente.
Andiamo con Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
Vai, Gian, che inglese, vai.
Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock.
Ragazzi, i nostri applausi a Justin che ha cantato, senti questo. Ah, mentre scrive la canzone, abbiamo visto il primo ottavo che è quasi finito. Svizzera-Polonia, vince Polonia 1-0, il primo ottavo di quest'ora. Ma sono al 70esimo adesso.
Quasi finito.
Manca poco ancora. Manca ancora, c'è ragione. Ancora manca, c'è ragione. Settimo del secondo tempo.
Fino alla fine non si può dire, quindi insomma, tutto può succedere.
Però Polonia mi sta simpatica, quindi partivo proprio a Polonia.
Ah,
mi sta
ok, dopo l'Italia, no?
Prima Italia, poi tutto la scambia. Italia, Inter, Juve, mettiamo un fondo.
No. Come,
e quindi mi uccido poi.
L'Inter è una fede, sì. Non si riesce a.
La Juve è una malattia, Inter è una fede.
Va bene, dai.
Mi dispiace per voi.
Nicola.
Sei interista?
No. Potrei diventarlo.
Poteva diventare facile, stai con noi, potrei diventare.
Nicola e la sua fissa.
Italia e basta.
E la sua fissa per il calcio.
Infatti, top. Dai, avevi una domanda? No, chi aveva una domanda per...
Lorenzo aveva una domanda in caldo.
Vai.
Secondo me, per uno scout, questa è la domanda più difficile che le persone possono rivolgere. Cosa fai a scout? È tanto semplice quanto complicato. Perché io, cioè, per quanto mi riguarda, in realtà scout non fai, cioè essenzialmente non è un'attività, è uno stile di vita. Però facciamo rispondere alla nostra Baghira.
Ti stavo rispondendo allo stesso modo. In realtà io rispondo che non faccio scout, sono uno scout, anche perché allora chi mi ha instradato, insomma, poi sinceramente è vero, dice che una volta scout sempre scout, fra l'altro. Quindi non è più cosa fai, ma come la pensi e come vivi. Cioè io mi ritrovo a fare lo scout anche fuori dalla riunione con Lupetti, perché ormai è un modo di pensare,
un modo di essere.
Allora, il pensare le cose in tempo, quindi organizzarle, i materiali, le scadenze, i tempi, lasciare pulito. Perché una delle cose che il fondatore degli scout, cioè BP, Baden Powell, ci dice di lasciare il mondo un po' meglio di così. E bene, quindi fare avere l'accortezza quando vai su un posto, non l'hai lo trovi sporco, non l'hai fatto tu, ma pulisci e lascia
rispetto dell'ambiente generale.
Sì, sì, quindi senza alcun dubbio non fai lo scout, ma sei scout. Ecco,
però risposta,
sì, esattamente,
la potrai utilizzare.
No, io non faccio scout, io sono
ad esempio scout. Se ad un bambino ti chiedesse ma a scout io voglio venire, ma cosa fate? Perché se non mi piace non vengo.
Allora, se è un bambino,
ma con una vocina più da bambino ce la
sì?
fare.
No, perché questa baghita.
No, siamo un po' questa. È già questa, perché prima era un po' più
accioso. Stiamo uscendo meglio, dai. Ecco. Così va bene.
Allora, che facciamo? Vieni perché si gioca.
Perché guarda a me? Perché mi comincia a niente scout.
Si gioca, si sta insieme, si imparano tante cose, riesci a costruire, a inventare, usi la fantasia, stai con i suoi fratellini e pian piano impari anche a crescere. Ti raccontano anche delle belle storie.
Sotto queste?
Giochi anche al pallone. Perché uno dei problemi perfetto che abbiamo è che magari chi viene pensa che sia una mini squadra di calcio, ma in realtà andare a scout ai rubetti non è solo quello. Quindi ecco, si gioca, puoi inventare anche tu i tuoi giochi e proporre ai tuoi fratellini, cosa che abbiamo anche fatto, quindi perché no?
Dopo gli lanciamo
le appare. Perché no? Perché
io ho una domanda che in base a risposta dipende dalla mia decisione se fare scout o meno.
Ok.
Forse
Quanto si mangia?
No, è un'altra domanda che se Mini mi conosce un po' forse capito che domanda gli faccio. Pensaci, poi.
Io ho capito.
La risposta
ti ho anticipato.
Se la risposta è no, non mi si contane.
Se
sì,
no.
Se
sì, secondo me la domanda è: ci sono belle ragazze a scout?
Esatto, no. Esatto, ci si fidanza gli scout.
Sì.
Sì.
Perfetto, allora domani ti chiamo.
Ok. Io avrei una domanda per Marco.
Vai.
Se è possibile.
Io ce l'ho anch'io, quindi prima tu e poi io.
Come è iniziato il tuo percorso da giornalista e soprattutto cosa ti ha fatto avvicinare a questo mondo?
Ah, tutto un gioco. È stato tutto un gioco e lo è tuttora. Insomma, questa è una professione molto difficile, sta vivendo anche un momento non facile per la crisi del settore radiotelevisivo, soprattutto l'emittenza locale, quindi ancora devo pensare che cosa farò da grande. Perché non è, a parte che è molto difficile che uno possa fare sempre una cosa nella vita. E comunque, anche se uno può essere più o meno bravo, non è detto che uscendo da un'azienda rientri in un'altra, anzi nel nostro settore è particolarmente difficile. Quindi partendo da questa premessa, diciamo, è stato un gioco, come fate voi, insomma, come forse 20 anni fa non c'era la possibilità di avere le strumentazioni per fare una diretta web, c'erano molte meno possibilità, comunque legate a testate locali, carta stampata, quindi, però anche lì era un settore molto già ricco di collaboratori, quindi molto difficile, soprattutto collaboratori non professionali. E quindi io la spuntai perché una domenica mi chiama un amico di Spello e mi dice: ho necessità che tu faccia il collegamento da Spello per le partite, perché è successa una cosa e non posso farlo, so che non l'ho mai fatto, ti piacerebbe farlo, questa è l'occasione. E andai a fare questa partita e mi ritrovai praticamente su uno stadio dove la cabina del telefono era nascosta, non si vedeva il campo, e quindi per me fu particolarmente difficile, ma siccome da bambino continuavo sempre fatto le telecronache davanti al computer, detto, e addirittura me le inventavo. Vabbè, non posso raccontare una partita che
non vedo.
No, che non vedo, comunque raccontarla a posto, ma non mi piaceva. Quindi lì ci fu l'idea geniale di inventarsela. Lo ammetto oggi, a Radio Subasio, il mio primo collegamento, la prima partita nei collegamenti fu totalmente inventata.
Oddio, fantastico!
Immaginavo, perché a me non mi sembrava possibile che la mia possibilità, che la mia prima chance, non so chi poi mi avesse ascoltato quel giorno, però raccontare una partita postuma, dire quello che era già accaduto non mi andava. Volevo che la gente entrasse subito nell'idea che questo ragazzo giovane che si affacciava era diverso dagli altri. perché in realtà facevano tutti un po' così.
Spero sia stato realista, però almeno nel risultato.
Sì, 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 ma mi è successo anche un'altra volta a Perugia, devo dire, per qualche minuto, quindi...
Ah, ok, ok.
Sì, bisogna... sì, chi, l'importante è che azzecchi il risultato, ecco. A Perugia era molto più facile, perché se il Perugia segna o comunque subisce gol, qualcosa si percepisce, ma in uno stadio locale è particolarmente difficile. Devo dire che quel giorno quella idea fu geniale, perché la sera mi chiamò il compianto Mario Settimi, che è stato il fondatore di Radio Subasio, mi chiamò a casa, volle sapere il numero dal conduttore, e la domenica dopo ero già a fare la partita più importante.
Mai pensato di fare qualcos'altro? Cioè non fare più giornalista?
Ma sì, mi piace molto stare nel pubblico, quindi mi piace molto il settore della ristorazione, devo dire. Mi piacerebbe molto fare il metro, mi piacerebbe, sì. Altri lavori non saprei, forse se tornassi indietro una laurea in psicologia mi piacerebbe molto.
Grande. Invece, vogliamo una curiosità mia. Parlo di telecomunicazioni, no?
Sì.
Tu sei anche speaker, dimmi nello stadio annunci.
No, qualche volta.
Qualche volta, sì. C'è differenza, cioè, annunciare davanti a, no, fare lo speaker rispetto a telecamera, oppure alla fine?
Assolutamente sì.
È la stessa cosa.
Assolutamente sì, è diverso, perché la telecamera è uno strumento, poi dietro ci può essere anche il mondo, però è uno strumento che non ti dà un feedback, non ti dà una risposta immediata. Il pubblico ti guarda, ti osserva, e se dici anche qualcosa di inesatto o comunque sbagliato, cioè, c'è la risposta immediata. Il vocio, lo sguardo che può metterti in difficoltà, quindi sì, assolutamente diverso.
Sei mai stato in difficoltà, imbarazzato oppure bloccato di fronte al pubblico?
No, perché se no non potresti fare questo lavoro. A me mi è capitato anche purtroppo di dire invece che calcio.
Sì.
Che cazzo.
Quindi non una volta, è successo due volte, quindi c'ho il terrore che mi ricapiti la terza volta.
A me è capitato.
Abbiamo preso questo argomento, no? È stato protagonista di questa puntata, quindi ti abbiamo messo a dura prova rispetto a questo. Sì. Sei stato bravo.
Vai avanti,
sei finta di nulla.
Bisogna prendere tutto un po' con il sorriso, però l'imbarazzo al momento, quando capisci di aver detto una stronzata, è forte. Devi essere bravo in quel momento e andare avanti. E devo dire che la prima volta che mi è capitato, c'è stata una reazione in studio da parte degli ospiti, chi rideva, chi si nascondeva, chi metteva la mano davanti alla bocca, chi guardava in giro. È stato particolarmente difficile. Io mi sono salvato in calcio d'angolo, perché ho pronunciato calcio un po' alla romagnola, quindi...
In corner proprio.
Capita, sì.
Ma ciascuno due nostri amiche...
Guarda, non è questo l'errore della nostra professione. L'errore della nostra professione è mettere noi professionisti davanti alla notizia. A me non piace quando il giornalista diventa personaggio. Il giornalista deve solo raccontare e deve dare anche a volte un'opinione scomoda. Per quello ci sono anche chi ha più esperienza come gli editorialisti, però se il giornalista fa il suo lavoro in maniera
senza,
sì, rispettando l'opinione altrui, rispettando le persone, anche quelle coinvolte in fatti di cronaca anche gravi, anche particolarmente gravi, fa un buon lavoro. Non è certamente una parola detta per un'altra che dà la valutazione, secondo me, al giornalista, ma tutt'altro.
Comunque mi è capitato come a te, anche a me una volta, con una nostra amica clown, Svampe e Joey, che mi ha detto di cosa parli in radio. Io ho fatto una trasmissione di Paione. Però ho detto di K e anche avete un'altra cosa, quindi ho precisato, mi sono salvato in anno, ma di Paione.
Di Pallone.
Ecco, è quindi, un errore comune.
Sì, quindi noi lo dicono, quindi di Paione, se non ci sbagliamo. Invece Matteo, parliamo con la musica. Nella tua vita...
Non è il mio campo,
no, No. No, ti chiedo invece, ma Debbie ha scritto un po', no?
Sì.
Fa tutti quanti, no? Qua è il momento, adesso non ti parlo di cui sono funzionato, però è il momento in questa vita da scrittore, in questo percorso, che ti è rimasto più impresso, a cui sia più legato, una presentazione oppure, non so.
Sai, questa è una bella domanda, nel senso che non mi è stata neanche posta di frequente.
La data non te l'ho fatta,
No,
Ma guarda, ho delle invenzioni.
A me è piaciuto moltissimo scoprire, diciamo così, il risvolto scolastico che poteva offrire, che potevano offrire le mie letture. Quindi nel momento in cui le scuole hanno iniziato a contattarmi per parlare di fronte agli studenti, è stato un po', diciamo così, tra virgolette, una svolta per me. I miei libri, appunto, dal punto di vista scolastico possono adattarsi a due materie, non solo all'italiano, alla narrativa, ma anche alla storia, quindi hanno un po' una duplice funzione da questo punto di vista. E sono andato oltre, perché ovviamente a scuola non fai la semplice presentazione, perché non vai lì a vendere il prodotto, stai parlando con persone che devono apprendere qualcosa. E quindi ho iniziato a tenere, diciamo così, delle presentazioni in forma di scrittura creativa, quindi per stimolarli, per stimolare la loro curiosità, per stimolare la loro fantasia, e dire in buona sostanza: leggete e anche scrivete, e non abbiate timore di scrivere, non abbiate timore del giudizio altrui. Quindi questo è un aspetto che mi ha gratificato molto.
Oggi legge, scrive o fanno in pochi, fare ragazzi per giovani è un'arte che è un po', abbiamo un po' perso.
E lo dico a tutti, assolutamente, sì. È valido per tutti e non c'è un'età buona per iniziare, assolutamente.
Infatti. Andiamo con la musica?
Andiamo con la musica.
Parlavamo di gioco prima, no? È iniziata quasi per gioco, diceva Marco, questa... quando abbiamo detto come è iniziata questa professione, questa avventura. Allora sentiamo la canzone dei Ghita, il gioco.
E andiamo con la musica.
Vai.
Yeah.
hashtag epic, no.
No, no, io ne ho un altro. Vai, però vai. Abbiamo scoperto che non sono io il ragazzo, l'uomo dei doppi
non
sensi.
Sei solo tu,
non sei, sei solo io.
Infatti, per non diciamo il nome, facciamo anche un'altra persona.
Sì.
Vabbè, dai, non la ripetiamo.
Non la ripetiamo. Perché no, però abbiamo avuto un fuori onda
simpatico.
Abbiamo fatto anche la foto. Che la mettiamo su Facebook, tutti sudati. Io più tutti. Alto, un po' meno io.
Con i due fazzoletti.
Al primo posto, sì.
Nicola.
Vivendo a 5-1, super 5 sudato. E atto,
pensavo
no, ma
in realtà che non si usassero più. Quindi ho visto sì. Che
no, perché quelli carta. Se io dico, mi rimane il bianco appiccicato. Allora, meglio di già. Capito di ecco.
Però, tipo,
che immagini.
Questi sono di mia zia, che ho 80 anni. Tu pensa come sono ridotto.
Ma infatti, ecco, pensavo ecco. Fossero storici.
Sono vecchio, ormai sono proprio da ottamare.
Sì, ormai. Neanche il centro di riposo. Tipo
Fonte, no, no, infatti, niente. Ormai vecchio adatto,
sì,
no, fare manna, tornare al mondo scout, no? Di fisica ho fatto a maggio, ho fatto durante la pubblicità, mi è sempre stato a maggio per la domanda. No, e a Mini che metti il naso rosso.
Sì.
Che da quanto tempo sei clown? Dal 2009.
2009,
quindi abbastanza parecchio tempo. Da Mini che invece è scout. Sono persone diverse. Oppure c'è un po' in tutte e due, c'è un po' di uno e dell'altro.
Beh, certamente la mia personalità c'è in entrambi i ruoli, no? Solo che in Minimina c'è il lato magari più goliardico, più cacciarone, e invece da Bagheera comunque tocca sempre tenerli sotto controllo i lupetti, quindi magari sì. Gioco come no, perché siamo i primi vecchi lupi che giochiamo con loro, però prevale il pensiero dell'organizzazione, insomma, è questo. E, però penso che la mia solarità, il mio positivo ci sia il mio pensare positivo ci sia entrambi, con sia che in Bagheera che in Minimina.
E perché sei diventata clown? Anche tu hai voluto mettere come me questa cosa particolare e rossa al naso?
Beh, perché allora è nato tutto per caso, e appunto in realtà nell'animo mi sento sempre, mi sono sempre sentita un po' clown, no? Però il tempo, insomma, la velocità delle situazioni, di tutto, non avevo avuto modo di neanche avvicinarmi. E allora niente, nel 2008 poi sono stata assunta a Perugia a tempo indeterminato. E il mio lavoro finiva alle 5, invece l'università finiva alle 8, alle 9, insomma non c'era orario. E mi sono trovata proprio in piazza a Perugia nella giornata del naso rosso, che ormai penso che gli spettatori di Radiofonica sanno cos'è.
Sì, causa mia, sì. Quest'anno ero sezionato,
quindi cioè, l'unica giornata in cui
anche Zuckerberg sa cos'è ormai.
Si fa lo spettacolo e quant'altro.
Anche Marco lo sa, perché anche lui quest'anno l'ho stalkerizzato.
Infatti secondo me è terrorizzato,
bello, eh.
Ha paura.
Ringrazio ovviamente perché ci ha fatto un bel servizio, ringrazio per la disponibilità e per l'aiuto.
Grazie mille.
Figurami. Cioè, adesso che i social network non guardano più nessuno, non so nemmeno se quanti l'abbiano visto.
No, noi che l'abbiamo visto.
E quindi niente, ho preso il Debian, ho dato la mia offerta, ho avuto il mio primo naso rosso, che però poi non è quello che uso, perché poi al corso me ne hanno dato un altro. Allora, pensa che ti ripensa, ma quando è a sto punto il corso? È a ottobre, quindi via, eccoci. E ho iniziato.
No, non ti chiedo perché Minimina...
Minimina c'ha tanti...
Non per altezza.
Anche, anche. Allora, in realtà io devo... Il mio primo nome che avevo scelto era Matitina, perché bello. C'era una clown che si chiamava Gommina, piccolina come me. Quindi era anche un modo di fare...
Fantastico.
No?
Accoppiata.
Sì. Poi in realtà Matitina esisteva, quindi, perché la peculiarità della nostra associazione è che nessuno ha il nome uguale all'altro.
Diversi,
siamo
sì.
Tanti in Italia, ma comunque ognuno ha una sua caratteristica, un suo nome.
Ricordiamo che fa parte dei
VIP Perugia, Viviamo in Positivo, che è una onlus a livello nazionale. E niente, allora il primo giorno ero un po' scoraggiata, ho detto adesso come mi chiamo, come non mi chiamo. L'indomani mattina, andando al corso, Matitina, Mini, Matitina, è uscito così, Minimina. Tutti gli altri bellissimo, bellissimo, quindi è una piccola, comunque una piccola matita. è una piccola bomba, perché comunque chi mi conosce sa che sono un po' esplosiva. E poi è una piccola mina, non, il paragone proprio non micidioso, però io adoro Mina, e quindi una grandissima voce, mi piace cantare, e quindi ecco, tu è tutto completo.
Vi abbiamo scoperto un'altra passione.
Nuove passioni. Sì.
intanto tuona, volevo dire.
No.
Finalmente più pari acqua, mi infesco e mi bagno. Sì. Finalmente arriva la pioggia. No.
Non so se ho chiuso i finestrini della macchina.
Vuoi andare a vedere prima che tuona?
Dopo andrò.
Va bene. E aspetti,
fai le prime gocce. Sì. Okay.
Vabbè, domani devi fare qualcosa. No, stai a casa, devi andare a fare qualche cosa.
Asciugherà la macchina.
Esatto. Okay, la carrozzeria.
Domani, se avete poco tempo, domani c'è il sole. Avete programmi particolari?
Tu vai in piscina.
Io vado in piscina. Sì, infatti. Sì.
Bello.
E, no, invece anche te, legato al CAPES, ti volevo chiedere, se domani ho fatto un po' a Mini, Scout e CAPES, volontariato, due mondi diversi oppure simili?
Sì, molto molto simili, e addirittura io qualche esercizio fatto all'interno della Gran Travia lo riporto all'interno degli Scout, magari modificato per l'ambito, però sì, cioè lo riporto.
Ok.
Lo adatto un po'.
Qualche domanda invece che ti viene in mente per
di genere, mondi,
o anche per Marco, per Matteo, non lo so.
No, stavo seguendo un po' l'evoluzione del nome, la scoperta, no? La ricerca di un nome che fosse originale, comprensibile e carino, no, per i bambini. No, mi incuriosiva questa parte, quindi ero un attimo in realtà persa in questo pensiero. Pensavo, se dovessi trovare un nome che mi potrebbe contraddistinguere, adesso mi sono un attimo in crisi, pensavo a queste associazioni
c'è il corso
di lei, adesso ci penso.
Pasmano c'è il corso.
Bene. Allora mi preparo.
No, per Francia ci penso io.
Mi preparo subito per il nome, perché insomma mi incuriosiva questa parte, quindi in realtà ero scarica di domande per questo, perché ero un attimo interessata da questi passaggi.
Allora ne faccio uno a Marco. Stai parlando della storia del tuo mestiere giornalista, no? Ci ha fatto lui la domanda sul percorso, ha scritto il momento, no? Che cioè, uh-huh. Te è un momento che ti è rimasto impresso, perché è stato uno dei momenti più bei da giornalista?
Beh, devo dire che, cioè,
se poi dovessi scegliere uno,
guarda, l'altra sera mi è capitato di vedere una bellissima intervista che Federico Buffa ha fatto a
è meraviglioso Buffa
Morales, che è il telecronista dell'Argentina, cioè un famosissimo telecronista argentino, radiocronista argentino, che ha raccontato i mondiali dell'86, quindi il gol di Maradona con la mano, e il gol da centrocampo.
Il problema di Maradona due giorni fa, Maradona ha detto: dovuto fare per farci così, perché se non potevo segnare, non mi pento. Ha detto Maradona.
Sì. E ha detto una cosa che mi ha fatto trovare la spiegazione a delle esperienze che ho vissuto. Che non come dire, a cui non riuscivo a trovare una spiegazione per spiegarlo alla gente. Mi spiego meglio. A volte i nostri racconti vengono associati a eventi, grandi eventi sportivi, quindi viviamo di una luce riflessa, no? Quella del protagonista, che è in quel caso l'Argentina, in quel caso Maradona, come nel mio caso invece il Perugia, e quindi viviamo di una luce riflessa, raccontiamo le vicende. Ecco, lui ha detto una cosa bellissima, ha detto: grazie a quell'impresa di Maradona sono entrato nel cuore della gente. Ecco, la cosa che mi soddisfa di più è che alcuni dei momenti della storia del Perugia recente siano associati alle mie telecronache, quindi grazie al Perugia sono entrato anche un po' nel cuore della gente. Insomma, poi in realtà
e noi ricordiamo il 4 maggio.
Il 4
maggio. La
tua
telecronaca memorabile.
Sì, il 4 maggio.
Contro il Frosinone.
Sì, ma io, guarda, io non sono un urlatore. Non mi piacciono le telecronache urlate, per cui sono molto vecchio stile. Però quando urli una volta, se non urli mai, urli una volta, evidentemente quella volta è particolarmente sentita. Quindi nelle mie telecronache mi ricordano più per alcuni urli, alcune esultanze per due o tre gol che hanno contraddistinto dei momenti particolari della storia recente del Perugia, che per tutte le altre telecronache parte a regola d'arte, come si dire.
Tra le altre cose, il giornalista dovrebbe essere super parte. Ma l'urlo...
la super parte, secondo me, si... si esplica nel raccontare la partita come è. Se poi uno è un cronista locale, fa il tifo per la sua squadra, credo
al di là dell'urlo, credo che cioè. A me è piaciuto tanto della tua telecronaca quando ti ho ascoltato la parte finale della partita, non tanto il gol, la parte finale della partita, si sentiva proprio la sofferenza e l'emozione.
È stata una forte emozione, perché il mio percorso con Perugia è iniziato nel 2001, ma nel 2003 ho raccontato da Wolfsburg in Germania la finale di Intertoto con la diretta in televisione dalla Germania, in uno stadio che non vi dico, della Volkswagen, quindi una squadra che poi avrebbe vinto lo scudetto in Germania, con un maxi schermo in piazza 4 novembre e 20.000 persone seguivano la partita. Non c'era Facebook, ma ricordo che nel viaggio di ritorno fatto in macchina sul telefono, insomma, pieno di messaggi, devo dire. Poi gli ultimi anni sono stati degli anni in cui ho raccontato la rinascita, quindi dalla Serie D fino alla Serie B, e quindi quel momento è stato particolarmente emozionante.
Segna Bettoni, vero?
Chi ha segnato?
Bettoni.
Infatti
tu hai segnato, vero?
Ho segnato io.
Lui ha segnato. Sei rimasto giovane,
Cavolo, hai visto?
Grande.
Mi porto bene.
No, devo dire che ho adesso questi giorni poi di telecronaca, perché su Umbia TV Tutto Sport stanno facendo vedere tante partite.
L'abbiamo anche stancati gli spettatori con le
solite partite. Ieri sera ne vedevo Perugia Inter di Adriano, quando Perugia ha preso in 2 minuti 2 pari, e tu dici, mi ricordo di proprio scagogna a 100%, perché in 2 minuti un paio dietro l'altro
bisogna anche colorire ogni tanto.
Sì, poi Parma-Perugia, tempi di Nakata a Parma, insomma.
Però guardate, c'è un'intervista bellissima di Morales che ha fatto a Federico Buffa, andrebbe fatto vedere a chi vuole fare questo lavoro. Sì, perché lui ha detto: io sono fatto sempre il telecronista, il radiocronista a regola d'arte, non ho mai esagerato. Il momento in cui l'emozione mi ha trasportato e io sono entrato nel cuore della gente, e quindi quell'evento, insomma, è vero. Quindi siamo spettatori indiretti anche noi, che però attraverso il racconto, la narrazione della partita, entriamo nel, cioè può succedere che entriamo al cuore della gente.
Magari questo riferimento che facevi tu, quindi si entra nel cuore della gente quando poi in qualche modo si, tra virgolette, passami il termine, sponsorizza il vincitore,
sì,
no?
Chiaro,
quindi
chiaro.
Di contro mi sembra di capire che non sarebbe così nel lato opposto.
No.
Rimango della mia idea che il giornalista deve essere super
pazzo. Okay.
No, ma questo ma io guarda, però su questo aspetto di
forse
di,
lo sportivo, il giornalista sportivo effettivamente non
io
è,
ti dico,
non è così facile.
Ho fatto delle amicizie con tantissimi tifosi di altre squadre, perché trasmettendo il Perugia anche in streaming sul canale streaming dell'emittente, quindi sul sito internet, parecchi tifosi da Catanzaro, come da Salerno, come da Barletta, che magari erano fuori e non potevano vedere il Barletta a Catanzaro, la Salernitana
ti contattavano.
Sì, mi contattavano facendomi complimenti, perché nell'obiettività del raccontare la partita quello è. Poi se c'è un rigore per la Salernitana e tu dici che non c'è, sei parziale. Nel mio caso non è mai stato così, però è chiaro che essendo telecronista di una TV che segue il Perugia, quando segna il Perugia.
No, chiaro, hai risposto benissimo.
Ma dei tifosi, tu Mini, quale partita Juve ti è rimasta impressa?
Pensavo dell'Inter, chiedessi l'Inter.
No, perché l'Inter
Juve Real Madrid, non si può Juve dire. Milan, Juve Borussia Dortmund.
O Juve Ajax.
No, la partita che mi è rimasta impressa è quella in cui la Juve in realtà non doveva vincere il campionato.
Pensavo quella a Perugia con
un famoso EFU 5 maggio, in cui
invece
vinse lo scudetto. Sì, non sapevo mettere in trasmissione, sai, per questa affermazione sei bandita da radiofonica.
Ma l'ha chiesto tutto risposto.
No, io mi ricordo Perugia Juve che fece un bifaggio 70 minuti.
Di cuore, ecco.
No, più di un'ora. Che avevo gli spogliatoi. Poi a fine segno Calori, come
sì,
Calori.
No, ma infatti allora
ti
io in realtà
un nubifragio con Calori
no.
È associato.
In realtà all'epoca lavoravo a Salerno e quindi dovevo prendere il treno e ho sentito solo gli inizi delle partite, quindi ho detto vabbè, è andata, e il Lazio aveva anche segnato, quindi ho detto vabbè, sta andando come doveva andare in realtà. Dopodiché, a un certo punto, quando la tecnologia ci ha permesso di ricontattarci, di metterci di nuovo, insomma, in contatto col mondo, ho capito che si era stravolto tutto, quindi ecco.
Un amico ha buttato a SAP dentro da Terno in corsa e si è messo a piangere.
A proposito di partite in contesti strani, poi chiudo, già dato che siamo anche in tema di europeo, 4 anni fa, europeo 2012, semifinale Italia-Germania, ce la ricordiamo tutti, io ero a Bruxelles quel giorno e avevo il volo di ritorno esattamente in concomitanza con la partita,
ecco.
Quindi non l'ho vista io quella partita vittoriosa dell'Italia, però avevo il pilota di Ryanair, che era italiano, perché il volo era Bruxelles-Bologna, che praticamente ha fatto la telecronaca minuto per minuto e dentro l'aereo c'erano due boati al momento dei gol, ci sono stati
spettacolari.
Bello.
Immagino a chi del calcio non fregava nulla, ha sofferto da Bruxelles,
ma lì erano una minoranza,
erano quasi tutti italiani,
c'era italiano,
vince sempre la maggioranza,
sì, assolutamente. Democrazia.
Fio, ma con 4 minuti, ultime domande.
Allora, io vedevo questo libricino che ha Mini sul tavolo, molto carino, colorato, volevo capire che cos'è la vostra dotazione,
no,
scout.
Allora, visto che si trattava di una, insomma, trasmissione radiofonica, si mandano canzoni, quindi ho detto chissà se può servire un canzoniere, perché noi abbiamo sempre le canzoni a portata di mano, perché lo scout cammina e canta anche nelle difficoltà, è una delle
musica aiuta.
Articolo 8.
Articolo 8 della legge scout.
Dopo Vito Mutano dice tutti gli articoli dei scout.
Vai. No, beh, tutti non me li ricordo, ragazzi.
quindi niente, l'ho portato così.
Quindi è una componente, la musica.
Come no, come no. Io in particolare, il Michele è un compositore, proprio un chitarrista sfegatato, e quindi ecco.
Quindi queste canzoni le componete voi?
No, no, okay. Queste sono canzoni di tradizione scout. E poi
scout,
ogni tanto
che
c'è
Lorenzo conoscerà sicuramente.
Sì. No, perché due ne abbiamo fatte all'interno del gruppo e quindi poi messe sul canzoniere, più
esatto,
conosciute, meno conosciute.
Ah, okay.
Quindi puoi anche comporle, insomma, di staff, sì, insomma, per un'occasione, quindi ecco. Oh, okay. Anche questa parte, insomma, fa parte.
Poi l'ascolterò. Ascolterò perché sono veramente mia colpa, ignorante nelle materie di canzoni scout.
Anch'io.
Quindi ecco.
Qualche contatto per i scout, se volesse, qua in Umbria qualcuno avvicinarsi a questo mondo c'è?
Come
se
si
voglio
fa?
Sì, allora basta contattare i capigruppo in genere, in particolare se siete nella zona Castel del Piano, Capanne, insomma in quella zona lì, il capogruppo del Perugia 10, Simone Foresi, e c'è il sito, quindi insomma, se no tramite
il sito qual è?
www.agesciumbria.org.
ok,
così almeno ci sono i riferimenti,
sì, ci sono,
che
ci dovrebbero essere, se no insomma tramite anche Nicola,
siamo io, Nicola,
tramite radiofonica.
Radiofonica.
Oppure camminate per strada e urlate scout scout, escono
esatto,
fuori come finito,
i uppetti vengono fuori,
esatto. Quindi alla fine io avevo una piccola richiesta.
Vai.
O una canzone nostra scout o una di Jovanotti, perché è una
Decidi tu.
No, dicevamo insieme.
Decidete voi, vai.
Questa come comunanza.
Giovanotti è
fatto. Giovanotti
è anche uno scout. Forse non tutti lo sanno,
sì,
però è stato anche scout.
Fai tante cose,
devo,
anche
devo
scout.
Informarti.
Infatti ricordo che nel 2014 in rutta nazionale...
Ho capito.
No, 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 non rutto. Rutto nazionale.
No, no.
Ha fatto un intervento di fronte a 30.000... 33.000 ragazzi.
Tanti.
Scout, chiaramente, tanti.
A San Rossore.
E purtroppo non è stato presente, non è potuto essere presente, ma
no,
c'era con il cuore, ha mandato diciamo un
video. Un video messaggio.
Sì, esattamente. E quindi andiamo con Jovanotti, cioè non so.
Dai, adesso mi fido di te, che dici, può andare? Mi fido di te.
Ma io direi estate.
Forse non è
cosa,
no,
dimmi,
scusa,
carico.
In che periodo siamo?
Estate.
Estate 2016. Quindi estate, estate. Mi vuoi far soffrire fino alla fine?
Sì.
No, domande tu per ultime domande? Lo salutiamo per i nostri ospiti?
come è iniziato e soprattutto il primo libro, primissimo che hai scritto, oppure da dove è nata l'idea del primissimo proprio?
Guarda, come dico io sempre, ho iniziato a scrivere per passione fondamentalmente, cioè per voglia di scrivere, e la voglia di scrivere nasce dalla lettura. Leggendo ti viene voglia di scrivere. Io in particolare ero, sono tuttora un divoratore di romanzi d'avventura, d'avventura storica ovviamente. Leggendo quelle storie, che poi in gran parte sono di ambientazione anglosassone, mi sono detto, ma se io sarei capace di scrivere una storia come quella, magari portandola, che so, sul mio territorio. E è iniziato la stesura del mio primo, di quello che poi è diventato il mio primo romanzo, ma Le ali del falco, 2012, appunto in maniera così assolutamente giocosa. Tra l'altro era un periodo di vuoto lavorativo, perché avevo appena finito un contratto di lavoro, quindi avevo un paio di mesi di tempo liberi. Mi ci sono dedicato con molta passione. Ma è stato un po', in un certo senso, anche una sfida con me stesso. Voglio arrivare alla fine, perché altre volte in passato avevo iniziato a scrivere qualcosa, però sempre con le idee confuse, e dopo un po' mi ero arenato. Invece stavolta avevo le idee più chiare e mi sono imposto di arrivare alla fine. In quei due mesi l'ho scritto tutto. Poi ovviamente è stato rivisto, ampliato, migliorato e quant'altro, però è stata un po' una sfida con me stesso, voglio arrivare alla fine. Poi da lì è partito tutto, ma ovviamente per gioco.
Ma la struttura della storia come nasce? Cioè, nel senso, work in progress?
Allora, inizialmente era work in progress. Quando ho iniziato a scrivere questo mio primo libro, sì, avevo un'idea piuttosto vaga di come,
cioè,
si sarebbe
svolto. Hai un inizio e hai una fine e devi sviluppare il centro?
Sì,
oppure per
diciamo che il mio genere, essendo un genere storico, segue un po' i binari della storia, di quelli che sono i fatti reali, quindi più o meno la storia, gli eventi sono già tracciati. Poi ovviamente si tratta di, all'interno di questo, di questi binari, di arricchirli con le storie personali dei protagonisti, cioè, di fantasia, ovviamente. All'inizio però, ripeto, avevo delle idee piuttosto vaghe su come muovermi. Poi pian piano che sono diventato più esperto con la stesura di altri, ho capito che era meglio fare delle stesure organiche prima, quindi analizzare capitolo per capitolo prima, analizzare i personaggi prima di scriverli, onde evitare di trovarsi a descrivere un personaggio che non sai se sarà buono, bello, brutto, cattivo. Alto, basso, non sai come parlerà, eccetera eccetera. Quindi adesso queste sono tutte cose che faccio prima. Anche perché ti dà tempo di analizzare eventuali errori e fare dei correttivi. A me è stato detto, gli scrittori sono di due tipi: gli architetti e gli ingegneri. Gli architetti vanno e scrivono, gli ingegneri pianificano tutto.
Tu quale sei?
Io all'inizio ero architetto, adesso sono ingegnere.
Entrambi, quindi.
Grande.
Entrambi.
Sì, infatti, sì. Due.
Assolutamente.
Gli scrittori.
Tutti i miei vanno bene. Grazie, sì. Ma arrivati alla fine. Quindi, ringraziamo Mini.
Grazie a voi.
E ringrazio anche voi, perché siete parte di questo bellissimo mondo scout che mi ha sempre affascinato, a parte battute che ho fatto.
Quindi quando vieni
se
a
vuoi.
Talmente appassionato
che non...
Però a settembre, se perché c'è stato in mezzo, quindi a settembre. Ricordati però, mi raccomando, su mangiare e sulle ragazze. In sale privata.
Portate la griglia.
Infatti, aggrigliate i cani.
Guarda, no, non ti vorrei dire nulla, ma la sua branca va dagli 8 agli 11.
No,
quindi
allora si può fare.
Non
allora
so
il prossimo
se,
anno
se all'interno della staff dei capanne.
Hai deciso, capanne.
No, tutti e due, un consiglio a voi perché vuoi fare scout. Fai scout perché?
È una filosofia.
Vai.
Perché fare scout? Io all'inizio ho detto perché no. Questa è stata la mia risposta e così ho iniziato.
Parti dal perché non farlo? E io aggiungo, fallo perché è veramente bello, ti lascia veramente qualcosa dentro, cioè non è le classiche attività che magari fai e poi ti senti vuoto interiormente, ti lascia emozioni che te le riporterai avanti nella vita. Sì.
E poi fai delle cose incredibili che non avresti mai pensato di fare, invece ti ritrovi, ma davvero l'ho fatto io, quindi
ti aiuta a crescere, penso, adesso di fuori ti aiuta a diventare
sì sì, ma io ti dico appunto al volo io ero aiuto capoclan, quindi toccava camminare, io già peso poco, lo zaino, vabbè, 11-15 kg, perché comunque dovevamo avere due giornate di cibo. Ho detto, mamma mia, ma ci sono pendenze? No, vabbè, dobbiamo arrivare alla Verna, da San Sepolcro.
Ecco perché non mi hai mai montare uno zaino per questo motivo.
Da San Sepolcro, e quindi ho detto, no, ma io non ce la farò mai, vabbè, raccoglietemi per strada, casomai, invece vittoria. Fatto. Ecco.
E questo fa capire, no?
Oh, yeah.
Magari anche no, superare i propri limiti. Queste esperienze servono anche
comunque prenderne coscienza.
Esatto.
Sì, poi
confrontarsi.
È sempre,
no?
L'appoggio.
Avere anche
dei...
la sicurezza che non sei da solo, per cui esatto. Qualsiasi problema ti aiutano. Per cui ecco, quando lo zaino è troppo pesante, ti sarà.
Un braccio, Nicola.
Allora, si può fare, ci si può pensare.
Ecco, quello.
Quindi no.
Sfido quasi a trovare volontari.
L'ultima,
però...
perché penso, l'ultima puntata ci dirai cosa c'è dentro lo zaino.
Ah, ok, va benissimo.
Perché non abbiamo,
farò
abbiamo
di più, detto. Porterò lo zaino.
Porteremo lo zaino.
Però pieno,
ok. Pieno.
No, non va.
Sì, sì, va bene, va bene. Te lo porterò pieno.
Grazie.
Ok.
Grazie a Fio.
Grazie a voi.
Tanto ci siamo più di puntata.
Allora, per l'ultima puntata, dai, prepariamo qualcosa di
20 attori, mi raccomando.
Sì, assolutamente.
Ora per oggi. Abbiamo...
Mi sta cambiando.
Sì, grazie a Matteo.
Grazie a te.
Un consiglio per chi vuole farsi essere scrittore, a voi?
Leggere.
Bello. Immediato, ma
laconico.
Sei andato proprio sul punto. E grazie di cuore a
grazie
Marco.
A voi.
Vi aspettiamo con la nuova stagione
a, voi,
a partire da settembre,
un o anche il 9 con il ventilatore, non so,
un consiglio per chi vuole fare il tuo mestiere, a voi
sognate,
e un sogno dato invece per il gatto a Perugia,
beh, la Serie A.
Ovvio.
Cioè, anzi, lo scudetto, dai.
Ma la Serie A, dai.
Facciamo anche la Champions,
basta lo scudetto, dai. E ci lasciamo con il gatto Roro ancora.
Grazie mille, io vi lascio con...
Che a, a,
al momento non è... Il meteo non è per questa cosa che sto per dire.
Però stai andando bene.
Però...
È stata addosso.
Radiofonica, la nuova sauna di Perugia.
Oggi si sta proprio a pennello. Noi ci vediamo per lo sport lunedì 27, sì. Forse l'ultima puntata, e sicuramente passiamo la frutta, perché dopo non ci avremo per casa,
no,
fisicamente.
Saremo veramente
alla frutta. Sabato 9 luglio con ospiti e con tutta la squadra, tranne Fabio presente, con Pio Silvestre che oggi...
Magari sì. Lo chiamiamo, facciamo una telefonata.
Proviamo a chiamare.
Ah, piccola parentesi, un augurio a Francesca Bordellini, perché oggi aveva il saggio di pianoforte.
Bocca al lupo.
E quindi...
E poi
in bocca al lupo.
Fatemi dire che domani ci siamo, da stasera fino a domani sera, cioè sono in centro, vicino alla fontana, un stand di la comunità di San Patignano.
Ok.
Me l'ha detto una persona che conosco, è una comunità che fa aiuta tante persone, quindi chi sì. Vuole avere informazioni, certo. O conosco questa realtà, ha possibilità in centro fino a domani di conoscere.
Okay.
Vi lasciamo con Estate addosso.
Con Lorenzo Cherubini, meglio detto Giovanotti, meglio
che
conosciuto
ha fatto
come
scout.
Giovanotti, ha fatto anche
che
scout. L'estate addosso.
Buoni ventilatori, buon weekend,
buona
buon sabato
strada,
sera.
Caldo.
Buona camminata e ci vediamo settimana prossima.
Sì, e stasera tutti quanti a Todi per la notte bianca.
Grande.
Oh.
A maniche corte.
A maniche corte.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.